suo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Signora di Coppa di Cortomuso, ma in avanti verso la semifinale di questa Coppa Italia, una Juve essenziale di testa, oltre a quella di Bremer, è attenta. Quanto basta in questo momento per rendere l'ambiente decisamente più allegro? Buonasera Luigi.
Buonasera Marco e tutti gli ascoltatori.
Il Vrosh in regia è pronto a mandarci in onda, già lo sta facendo, e soprattutto a mandare in onda i vostri vocali. È giusto ragionare così in questo momento, partita dopo partita, o comunque cercando di capire se la Juventus sarà a due velocità in campionato, una cosa dove c'è la spada di Damocle di potenziali e già effettive penalizzazioni, anche potenziali future, e quindi ragionare su una Coppa Italia magari giocata al massimo, esattamente come l'Europa League, due competizioni che dovrebbero essere, come dire, lontane o al riparo, salvo colpi di scena che dobbiamo comunque, non lo so adesso io, però insomma, dovrebbero essere esenti da penalizzazioni, e quindi una Juve di Coppa a maggior ragione in più quest'anno.
Sì, già in generale insomma si diceva che quest'anno, a prescindere dagli obiettivi, erano le coppe, perché quelli te li puoi giocare, mentre per lo scudetto obiettivamente, soprattutto dopo il 5-1 di Napoli, al di là delle penalizzazioni di tutto quello che succederà da qua in avanti, non sembra una squadra attrezzata per lottare con questo Napoli, o comunque per dare quelle garanzie di solidità nel tempo che ha fatto vedere per 8 partite, ma poi vediamo se da adesso fa vedere nuovamente per un certo ciclo. Ecco, a me non ha mai dato la sensazione di una squadra da scudetto, onestamente, anche perché le assenze, il fatto che era stata costruita sulla carta con certi giocatori che di fatto non sono mai stati disponibili per alzare l'asticella della stagione, quindi l'asticella della stagione rispetto all'anno scorso secondo me non si è alzata, e quindi giustamente l'obiettivo di campionato doveva essere entrare nelle prime quattro. Poi è successo quello che è successo, vediamo cosa capiterà ancora, però invece credo che le coppe uno se le gioca e vada come vada, perché qualunque sia le decisioni della giustizia sportiva, se vinci la Coppa Italia va in Europa League, se vince l'Europa League va in Champions League, quindi queste sono le regole, fino a prova contraria insomma valgono anche per la Juventus, queste altre un po' meno, nel senso che alcune regole valgono di più per la Juve che per altre, altre se le inventano proprio, buonanotte. Tra l'altro, a proposito di regole, sì, e di questioni, proprio in questi minuti mi è arrivato insomma il comunicato congiunto, il primo comunicato congiunto di tutti gli Juventus Club, che si sono uniti per la prima volta credo nella storia con un'unica voce, e condannano ancora una volta la sentenza della Corte Federale d'Appello, sottolineando insomma l'applicazione distorta del diritto sportivo, vado a leggere, la violazione dei più basilari principi di diritto, l'applicazione in sede di revocazione in violazione dei principi suddetti, eccetera eccetera, poi ancora utilizzo parziale di atti privi di qualsiasi valore probatorio, applicazione di una norma generale, e quindi sostanzialmente una sanzione ingiustificata, tutti i concetti che diciamo sparsi tutti i club d'Italia avevano già sottolineato nelle settimane precedenti. Adesso c'è un comunicato univoco, c'è stata anche l'uscita sui giornali degli anni scorsi, dei giorni scorsi, in una pagina pubblicitaria firmata 8 milioni di tifosi della Juve, quindi evidentemente anche i club ufficiali, che si muovono naturalmente un po' come nei ministeri, con calma, però stanno arrivando a una conclusione importante, cioè quella di avere una voce univoca che li rappresenti tutti, che ovviamente è un peso specifico superiore di ogni singola club, ogni singola regione, come è stata fino adesso.
Dal vuoto normativo al pieno afflittivo, scrive questo comunicato, che ha a che fare appunto con i club d'Italia e del mondo, gli Juventus Official Fan Club. Da questa manifestazione, comunque dal punto di vista comunicativo, strutturata dei club alla Juventus di ieri, dall'extracampo al campo, quali sono le note liete e quali le note dolenti, al di là del risultato, facciamo così un recap insomma rispetto alla gara di 24 ore fa.
Ma intanto sia le parole di Allegri che quelle di Perin nel dopopartita hanno sottolineato l'aspetto dell'atteggiamento, cioè questa Juve può vincere le partite come ha fatto nella serie delle 8 di consecutive in campionato, soltanto se ha questa umiltà, compattezza tra i reparti, voglia di lottare e di restare in partita in tutti i modi, in tutti i momenti della gara. Se ha questo atteggiamento, a prescindere dal discorso tattico, del dominio del gioco, bla bla bla, tutti i discorsi che abbiamo già fatto 100.000 volte, e secondo me è inutile fare, nel senso che tanto la Juve è così e non sarà mai, finché c'è Allegri, almeno in questa stagione, una squadra che va a dominare le partite col palleggio, con lo spettacolo, e quindi serve un altro tipo di squadra per vincere le partite. È tornata quel tipo di squadra lì, ha battuto la Lazio, con questo stesso atteggiamento aveva vinto le 8 partite consecutive in campionato, quindi questo è sicuramente l'aspetto principale. Poi il ritorno di Cuadrado è sicuramente una cosa molto molto importante, perché lì,
guarda, torna Cuadrado, cambia la squadra comunque, non solo grazie a lui però.
No, però è sicuramente, giochi con 11 giocatori ognuno al proprio posto, e lui tra l'altro è uno che fa anche la differenza. Direi che questo assortimento del centrocampo forse è il migliore in questo momento: Fagioli, Locatelli, Rabiot, al netto dell'errore di Fagioli che ha dato in pratica all'unica occasione da gol della Lazio all'inizio della partita. Però devo dire che come assortimento, come voglia di stare nella partita, di lottare, di accorciare gli spazi, di essere punti di riferimento rispetto ad altri centrocampi che abbiamo visto anche solo col Monza, questo è quello che secondo me in questo momento dà più garanzie di affidabilità, di voglia di lottare, di sudare, perché è questo che si chiede al centrocampo della Juve in assenza di Pogba e di Paredes, che comunque ormai diamo per giocatore, se non disperso, comunque poco motivato, ecco, visto le ultime partite. E poi davanti la notizia buona è il ritorno di Chiesa, soprattutto. Vlahovic mi sembra un po' più indietro dal punto di vista fisico, onestamente, però vederli tutti e due assieme dal primo minuto credo che sia stato uno degli aspetti più positivi della partita. Fermo restando, insomma, la garanzia anche data da Perin, che è un giocatore che viene chiamato per queste partite di Coppa Italia e per poche altre, ma mi sembra che dia garanzia, anche se non ha dovuto praticamente fare neanche una parata, però anche dal punto di vista della personalità mi sembra ben tarato su quello che deve fare.
Allora, tante note lieti ieri per quanto riguarda questa sfida, il risultato, i singoli, Kostić uno dei migliori, Cuadrado,
sì,
anche Locatelli, certamente, aspettando Vlahovic, che ho sentito, no, in molti ritengono che potrà essere addirittura un sacrificio necessario a fine stagione.
Ma allora, credo che se tu parti da questo presupposto, parti da un ridimensionamento anche degli obiettivi, nel senso che un conto avere Vlahovic e Milik tutte e due, un conto averne soltanto uno dei due in organico e trovarne un altro dello stesso livello, e mi pare che Ken non sia dello stesso livello, pur essendo migliorato e ad avendo un altro impatto nelle partite. Però proprio a livello di concretezza, di peso specifico, mi sembra che Milik e Vlahovic siano un gradino superiore. Poi se arriva ovviamente l'offerta, in questo momento credo che la società abbia, visto che è stato detto che fino comunque al 2025 non ci saranno nuovi aumenti di capitale, è chiaro che sì, bisognerà
chiaramente
fare
chiaramente una specie di austerity,
esatto,
già annunciata
alla vecchia maniera, cioè se vuoi comprare devi prima vendere, quindi dipende a quanto vendi eventualmente i giocatori che hanno più mercato, quindi Vlahovic può sicuramente essere uno di questi, ma soprattutto chi prendi al posto, perché fino adesso quello che è mancato negli ultimi anni è stato questo, cioè venduto, hai ceduto, ma quelli che sono arrivati o a parametro zero o acquistati non hanno fatto la differenza che aspettavi che facessero, che comunque si esprimessero a un certo tipo di livello, soprattutto a centrocampo. Direi che la Juve ad oggi è costruita con Locatelli, Fagioli e Rabiot, che presumibilmente il prossimo anno non ci sarà, peraltro. Quindi
Fagioli, che fino all'ultimo giorno di mercato
era fuori dalla rosa,
Rabiot anche per motivi diversi, e quindi il prossimo anno sarà interessante capire quali saranno gli equilibri, ma adesso è presto per andare già incontro alla prossima stagione.
Senza troppi danni questa, diciamo.
Anche perché appunto davvero è tutta una grande, enorme, gigantesca incognita quello che attende la Juventus sotto il profilo appunto della giustizia sportiva e quindi delle competizioni che andranno a essere disputate da parte della Juve il prossimo anno. Allora, sui singoli, ieri quanto pensi abbia inciso il fatto che la Coppa Italia appunto non è il campionato, non ci sono penalizzazioni, è una competizione che in questo caso da ieri in avanti, quindi dal fischio d'inizio della partita contro la Lazio, con 3 partite ti permette potenzialmente di andare in finale, giocarti una competizione innanzitutto da alzare, un trofeo da alzare, ma anche un accesso all'Europa, che poi, salvo altri veti da parte di UEFA e anche di FIFA, anche qui c'è una grande incognita che ha a che fare con il futuro, ma almeno nel presente ti permetterebbe di alzare un trofeo e di comunque mettere in potenza la tua presenza in Europa, un'Europa
sì,
magari che non è la primissima Europa, la Champions League, ma comunque un'Europa League, in attesa di capire che cosa accadrà dal punto di vista delle penalizzazioni.
Sì, e poi soprattutto credo che Allegri, nella sua storia la Juventus, abbia sempre dimostrato che alla Coppa Italia ci tiene,
sì,
e sa come si gioca, perché anche
l'anno scorso come si vince,
è arrivato in
quasi
finale,
sempre.
Poi insomma è andata come è andata, anche con delle questioni un po' particolari in quella partita, però in linea di massima è uno che ci ha sempre tenuto la Coppa Italia, quindi non vedo perché non dovrebbe tenerci quest'anno, a maggior ragione quando metti oltre al trofeo anche eventualmente il carico di una qualificazione in Europa. Ma soprattutto credo che fosse chiaro ad Allegri fin dall'inizio dell'anno che se c'era un trofeo su cui puntare con maggior decisione e determinazione perché hai l'organico o obiettivamente per poterlo vincere, è la Coppa Italia. Non la Champions, che infatti la Juve ha lasciato subito in maniera abbastanza indecorosa, e il campionato poteva essere un'ipotesi se non ci fosse stata nessuna delle altre in grado di, ma siccome così non è e soprattutto siccome la Juve ha dimostrato in tutta questa stagione che quando il livello delle partite si alza va in crisi, perché è successo col Napoli, è successo con l'Atalanta, è successo nelle partite di Champions, è successo col Milan in campionato, quindi troppe volte è successo per dire questa squadra è da scudetto secondo me, e quindi non lo è. Allegri dall'inizio dell'anno onestamente dice che è una squadra che deve entrare nei primi quattro posti, quindi quello deve essere l'obiettivo, diciamo aritmetico alla mano, poi quello che verrà tolto, se verrà tolto, se verrà restituito, non lo so. La Juve fino adesso ha fatto una quarantina di punti perché due li ha tolti il VAR e 15 la giustizia sportiva, quindi ha fatto più o meno quello che bisogna fare nel girone d'andata o all'inizio del ritorno per arrivare in zona Champions. La quota è quella, dopodiché tutto il resto sarà difficile tenere la testa dei giocatori sul campionato se dal CONI non arriverà una sentenza positiva che restituisca almeno in gran parte i 15 punti che possa restituire, perché poi eventualmente
o rivedi tutto, certo.
E quindi se non cambia quello, secondo
me il Collegio di Garanzia dello Sport andrà a analizzare l'aspetto formale, ma non solo. Sotto questo aspetto non so cosa c'è da aspettarsi. Yves ci chiede in bassa frequenza se dovesse vincere la Coppa Italia e l'Europa League cosa accadrebbe poi il prossimo anno alla squadra,
certo.
Ma teoricamente sì, a meno che
la UEFA non decida
di escludere
ma questo a prescindere
in virtù di un fair play finanziario non rispettato la Juventus dalle coppe per una due stagioni oppure niente.
Ma adesso io non lo so come ragiona la UEFA, che stento a capire anche lei, nel senso che comunque quando si parla di bilanci,
immaginati una squadra in Serie B e in Champions League.
Ma era capitato all'Atalanta. La Serie B e la Coppa delle Coppe, peraltro fino alla semifinale con il Malin, che poi persero nel doppio confronto, però l'Atalanta di Strömberg, mi ricordo,
attenzione,
biondo, era un bel giocatore anche quello lì, un po' molto fisico, era quell'Atalanta lì che arrivò dalla Serie B. Però al di là di questo non so come ragioni la UEFA. Perché se ragionasse in termini di fair play finanziario, diciamo, alcune grandi società d'Europa non avrebbero ragione di giocare la Champions League. Però se i parametri nella UEFA sono quelli, ci stanno dentro tutti, anche chi fa le plusvalenze, diciamo. In generale non credo che ci possa essere qualcuno che ha un bilancio più sospetto di quelle che sono le regine del mercato europeo in questo momento. Quindi dipende, se il parametro è quello non penso che possa fare un granché la UEFA. Se invece il parametro è che la Juve va comunque guardata sempre in modo particolare, allora lì non so che cosa possa venire fuori, ma magari più semplicemente la UEFA saggiamente può anche aspettare la giustizia ordinaria e vedere un pochino che cosa capita, almeno il rinvio a giudizio, cioè nel senso che qua stiamo ancora parlando del fatto che il 27 di marzo si deve tenere un'udienza preliminare per decidere chi va a giudizio, se va qualcuno.
Giustizia ordinaria.
Sì, esatto. Okay. E con che capi di imputazione? Perché ricordiamo che le 14.000 pagine a cui Chinè e tutti gli altri fa riferimento.
Ma sì, aspettando il GUP.
Il GUP.
Sì. E allora a quel punto, giudice per le indagini preliminari, a quel punto potrebbe decadere sotto questo aspetto, no? Almeno per quel filone. Poi c'è l'altro filone e poi c'è tutto quello che gioco forza racconteremo nel corso del tempo. È davvero intricata la matassa sotto il profilo giuridico, sotto il profilo della giustizia sportiva, e poi c'è l'UEFA che sta a vedere dall'alto in virtù della legge che da questo punto di vista potrebbe anche essere messa in discussione, no? Perché parallelamente
c'è anche il discorso di Superlega, con il Tribunale di Madrid che si è espresso in un modo, quindi vediamo, sarà un bel casino in questi prossimi mesi.
Direi che il casino è il termine giusto.
Tecnicamente tu sai come io la penso sulla giustizia sportiva, cioè che noi stiamo qua a parlare del nulla perché è già tutto ampiamente deciso e da qua in avanti saranno supercazzole. Ho in un
attenzione
senso,
scatenato Luigi
no Stifo. No, su questo tema qua io proprio non ho alcun dubbio nel mio animo, cioè la giustizia sportiva dice tutto a prescindere.
Un animo ribelle quello di Luigi Schifo.
No, beh, è purtroppo maturato nel corso degli anni osservando quello che è successo da Calciopoli in poi, cioè è tutto deciso prima. Da adesso in avanti le motivazioni saranno super cazzole, cioè perché tanto è già tutto deciso e quindi ti troveranno il modo di dire che era giusto fare così, perché oppure non era mia competenza decidere, era di quello prima che nel frattempo è andato in vacanza, in prescrizione, la rava e la fava e quindi non si fa più niente.
Che al mercato mio padre
comprò. È così, funziona così la giustizia sportiva e purtroppo è la realtà. Quindi o questa protesta dei tifosi della Juve che hanno disdetto non so quante migliaia di abbonamenti televisivi, che hanno creato un danno economico a tutto il calcio.
Ma le parole di Abodi, ma le parole di Salvini, adesso non vorrei alimentare, però sembra quasi che vadano
stiano
verso una direzione
di...
in grado di, ecco, se non altro...
Persino un editoriale di Zazzaroni,
rivedere, temperare adesso il... il calore intorno a tutta questa vicenda, no?
Anche perché, ripeto, le televisioni sono quelle che cacciano gran parte dei soldi e diritti televisivi. Se i tifosi della Juve, come penso, hanno fatto il ragionamento di togliamo gli abbonamenti televisivi e quei 30 euro al mese che davamo, li mettiamo in parte magari sul JTV o in parte sul merchandising o una volta in più allo stadio, così che la Juve non trae danni da questo fatto che noi siamo usciti dal pacchetto televisivo, e allora lì il problema ce l'hanno gli altri. E quindi bisogna capire, siccome nel calcio abbiamo capito in epoca Covid che contano i soldi e poco altro, perché
e non solo in epoca Covid,
vabbè, però quella è stata proprio la fotografia, l'immagine del calcio che gioca per i soldi,
il
ovviamente.
Mondo fermo, il calcio che va avanti,
che va avanti con gli stadi vuoti, con i giocatori con i tamponi che giocano non giocano, questo c'è, quello non c'è, eccetera eccetera, e quindi le ASL che bloccano le partite, le spostano, bloccano i giocatori che devono giocare contro una certa squadra perché sull'aereo non ci potevano salire, insomma abbiamo visto veramente...
E poi che ci salgono e la giocano.
Anche, dipende dalle volte. E quindi abbiamo visto veramente...
In alcuni casi,
Di tutto e di più, e quindi, ripeto, i soldi sono quelli che muovono il calcio italiano, il calcio mondiale, soprattutto in generale, ormai il calcio è un fatto economico. Quindi se c'è la sensazione che il danno economico sia più di quello che potevano immaginare... Allora magari qualcuno fa tornare indietro la giustizia sportiva sui propri passi e dice sentite, va bene, ce l'avete con la Juve, ok, magari toglietegli 15 punti quest'anno, 15 punti il prossimo, non rompete tanto le scatole e arrivederci e grazie. Altrimenti secondo me la giustizia è già tutto bello impacchettato, pronti, 15 punti che restano perché con qualche supercazzola, ripeto, ti diranno che aveva ragione, che è così, perché
so,
c'è quello, quello, quell'altro.
Richiesta di 9, poi 15, io ci ho visto qualcosa di strumentale là in mezzo. Allora, rispondo a un nostro amico, non lo so se è strumentale, comunque una sorta di accanimento, si è percepita e come.
A voglia.
Gianluca da San Marino dice che noi siamo tra i più pacati a analizzare le cose, dice quindi ci affida a noi questa responsabilità di ciò che tormenta un po' tutti. Evita di leggere e ascoltare altre testate sulle vicende giudiziarie, perché lui dice sembrano chiaramente che evitino di focalizzarsi sugli aspetti a favore della Juve. Mi chiedo com'è possibile che le decisioni prese contro la Juventus siano così assurde e parziali. Oppure siamo noi tifosi che ci siamo creati una verità persecutoria. Io sono totalmente sulla posizione di Luigi, ma è tutto così assurdo che vengono i dubbi. Cosa ne pensate? Allora, ci sono diversi elementi da tenere in considerazione. Allora, io leggevo anche oggi una bella intervista dell'avvocato Matera su Tutto Sport, parla di funambolismo giuridico.
Sì, ho visto un legale importante, non l'ultimo.
Esatto.
Cioè,
il ne bis in idem, uno. Quindi
sì, ma...
deroga un principio cardine, no? Cioè, la revocazione va bene, sulla base di che cosa? Secondo, deferimento, la Juventus non è inclusa in quello che è il pacchetto sanzionatorio, ma bensì i singoli. Terzo, e quindi la Juventus è da sola? Ci sono diverse cose che sotto il profilo giuridico vanno davvero in antitesi con le regole cardine, anche della giustizia sportiva, che seppur lontana da quella ordinaria ha delle sue regole che vengono derogate in questo momento. Quindi qualcosa magari, io non lo so, io una piccola riserva me la tengo sul collegio di garanzia dello sport che si andrà a pronunciare, anche ma non solo dal punto di vista formale. È evidente che poi quando parliamo di testimonianze, intercettazioni valutate come testimonianze,
come confessioni, cioè questa roba qui, allora
dire confessorie.
Che un'intercettazione rappresenta una confessione è talmente una roba enorme dal punto di vista della logica.
E pene affettive.
Quindi, pene affettive, va bene.
Ho capito, pene affettive io ti faccio andare giù dall'Europa in questo momento, a prescindere che tu sia vicino o lontano. Questa
devi
è un po' la logica,
dietro la Roma,
questa è un po' la logica del Dixit, questa è un po' la logica della giustizia sportiva, no? Cioè che non è, la pena non è commisurata al reato o all'infrazione, diciamo, in termini in senso lato.
Beh,
ma
non sempre almeno, diciamo.
Nel senso tendenzialmente, che
tendenzialmente c'è,
questo
tipo di condotta,
no?
Che si verifica soltanto con la Juventus, perché io sono andato
o al
a vedermi...
contrario, adesso tornando indietro, sì. Non voglio fare troppa dietrologia, ma ricordi anche il Milan poi a un certo punto nel lontano 2006
sì, sì.
I penalizzazione punti giusti, giusta per partecipare all'Europa
che poi vince,
come a dire quella che la meriti e il resto no. Perché le ma non perché c'è stata una strumentalizzazione da quel punto di vista, perché le pene sono nella giustizia sportiva sono concepite in questo modo.
Sì, quello che io invece non concepisco della giustizia sportiva è il fatto che da Calciopoli in avanti si è uscito dal seminato, cioè se tu guardi tutti gli altri casi di penalizzazione nella storia del calcio italiano, c'è stata la Gazzetta che qualche tempo fa su internet le ha messe tutte, io me le sono andate a leggere, tutte le squadre che sono state penalizzate in classifica, tolte quelle che sono fallite economicamente, e anche lì c'è l'eccezione della Lazio che è stata tenuta in vita con un provvedimento legislativo ad hoc,
certo.
Il famoso salvadebiti, che ancora adesso credo che la Lazio stia finendo di pagare, tra l'altro per il fallimento della Cirio, che fu un crack di dimensioni sudamericane, una roba veramente che non si può narrare, mentre il Torino falliva perché non ha pagato il conto del ristorante, la Lazio non falliva perché non ha pagato il ristorante, cioè la proprietà del ristorante, in linea di massima
la
questa
catena.
Era la proporzione tra le due cose. Comunque sia, al di là di questo, del capitolo fallimenti che c'è stato all'inizio dei 2000, diciamo così, tutte le altre penalizzazioni di classifica sono dovute a tre fatti: corruzione di arbitri provata, combin delle partite e scommesse, che sono esattamente gli specifici che riguardano la giustizia sportiva. Se tu esci da questo seminato, secondo me, la giustizia sportiva non ha il voce in capitolo. Perché tu non puoi dirmi che sulla base di intercettazioni, che sono quelle che ti manda l'accusa, perché poi ci sono tutte quelle della difesa che arrivano dopo, perché la difesa le conosce dopo le intercettazioni, e quindi la giustizia ordinaria dà più tempo per i processi per questo motivo, perché la difesa li deve studiare. Quindi sulla base di intercettazioni stabilisci che un certo tot di telefonate dimostrano il fatto che quella società lì ha ottenuto dei vantaggi sul campo e quindi io vado a toglierli. Ma questa roba qui la dimostra in che modo? Nessuno ha mai detto come dimostra questo fatto. Nel senso che tu le cose poi le devi dimostrare.
Si legge così quelle 36 pagine, molto
sì,
severe, molto anche un po', insomma.
Ripeto,
in punta di diritto,
le telefonate, a mio giudizio, non cambiano mai l'esito di una partita. Ci vanno le prove. Se tu poi provi che Moggi, dopo aver telefonato a Tizio, ha pagato l'arbitro Caio, allora siamo d'accordo. Ma se tu provi, poi alla fine di tutto il procedimento di Calciopoli in tribunale, quello ordinario, è venuta un'altra storia.
Indietro,
sì, ma è la stessa cosa adesso, identica.
Sì,
cioè,
secondo
l'accusa, principi.
Quei documenti, il libro nero di Paratici che è un foglio e tutto il resto...
una fattura
da
ragazzi,
attribuire,
ma
cioè,
ragazzi,
le intercettazioni sarebbero tipo una sorta di didascalia confessoria rispetto a quei documenti.
Sì.
Mi sembra un po' eccessivo, ecco, questo.
Ma
tipo
poi
di,
su che base che uno mette la X col numero dei soldi di fianco, cosa vuol dire quella roba lì? Cioè, può anche essere che uno dica: vabbè, cerchiamo un giocatore che vale quella cifra perché abbiamo bisogno di quella cifra.
Soprattutto, ma davvero non dal punto di vista, cioè dal punto di vista semantico, ma sopra ogni cosa. Se il valore dei giocatori non è parametrabile, non c'è regola, anche avendo fatto un ragionamento volto a
mettere a
guardare
bilancio,
l'equilibrio del bilancio, se non c'è regola non c'è illecito.
Ah, ma certo,
cioè, questo
è l'ABC della logica proprio, neanche della giurisprudenza, nel senso che
esatto, principale.
C'è una regola e non la puoi superare.
19:30.
Bene,
che
siamo già partiti abbastanza bene. Va bene.
Abbiamo detto, parliamo della partita, molto bene, siamo finiti a parlare.
come
voleva si dimostrare.
Esatto.
Ci fermiamo un attimo nella prossima parte di trasmissione. Gianni Balzarini di Sport Mediaset, rimanete con noi.
Puoi ascoltare Radio Bianconera anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio e i podcast chiedendo al tuo smart speaker. È semplice, basta dire "Ehi Google, parla con Radio Bianconera" e poi decidere se ascoltare la diretta o i podcast. Imposta Radio Bianconera tra le tue routine, seleziona il momento della giornata preferito e aggiungi l'ascolto delle ultime news. Radio Bianconera è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Ritorniamo insieme, ritorniamo in diretta alle 19.35 minuti. Tra circa 10 di minuti ci sarà Gianni Balzarini, quindi andremo più bordo campo verso appunto la gara di ieri, analizzando la vittoria contro la Lazio. Adesso c'è tanto da dire anche per quanto riguarda l'extra campo e anche tanto da leggere. Ivrosh credo sia pronto in regia, scatenati i nostri amici, sentiamo.
Ragazzi, questa è un'ingiustizia, ma ancor più grave del 2006, secondo me. Senza una norma ti tolgono 15 punti mentre tu stai facendo un campionato cosa mai vista. È una cosa abominevole dal punto di vista sportivo, etico. Ma neanche se fossimo la squadra che ha rubato chissà che cosa, ma veramente io penso che è una delle ladrate più ladrate che ci sono state nella storia del calcio mondiale, ma neanche in Burundi sarebbero capaci di fare una cosa così grave nei confronti di una squadra di calcio. Io spero veramente che la società si faccia sentire fino ad arrivare, se ce n'è bisogno, al TAR.
Allora, intanto ci ringraziano, dicono siete grandi, vi sommergo perché cerchiamo di mantenere questo atteggiamento positivo nei confronti di, insomma, della Juventus, evitando critiche eccessive, perché abbiamo bisogno di unità, la società da sola non può farcela, questo è da vedere. Gianluca da San Marino, comunque, insomma, sono d'accordo che abbia bisogno comunque anche soprattutto dei tifosi in questo momento e non solo allo stadio. 92 minuti di applausi per il dottor Schifo.
Grazie Carlo.
Da Malta. Se ha valore confessorio, Gigi, ti chiede un nostro amico, la dichiarazione che ha fatto
troppe
plusvalenze, perché non dovrebbe avere lo stesso valore quella in cui dicono che non c'è nessun dolo in quello che ha fatto la Juventus, che Robini Bertola mi pare, proprio questo è ciò che dico, troppo assurdo questa disparità da indurre a pensare che siamo talmente ignoranti e di parte che non vediamo la verità. Allora, altro da ascoltare, sentiamo.
Buonasera ragazzi.
Ciao.
Se dobbiamo rispettare l'austerity per il prossimo anno, vabbè, così faremo. E poi aspettiamo se qualcuno ricapitalizza, per carità.
No.
Però dico che comunque
dopo i tre anni,
molti
sì.
Giovani interessanti che sono in giro in prestito, ci possiamo anche cavare, no? Senza comprare nessuno. L'unica spesa da fare sono i terzini sulle fasce, quelli che avrebbero veramente presi, che ce n'è bisogno. E comunque con i risparmi di stipendi di Rabiot ed eventualmente Pogba, a questo punto ci possiamo anche pensare. Ciao da Michele.
Allora, apriamo una parentesi.
Vai.
Esterni. Quadrado, in scadenza, con buonissima probabilità, non rinnoverà. Alexandro, che potrebbe sfruttare anche una sorta di rinnovo automatico.
Ma stavolta secondo me contano, a 39.
Ieri uno dei migliori in campo, sì, contro, certo, la Lazio, in uscita. Pellegrini ha fatto un giro tortuosissimo a Eintracht di Francoforte, attraverso prima lo scambio sull'asse Kostic con,
sì,
Kostic, adesso la Lazio con Sarri, altro giocatore che non, come dire, poteva essere utile.
Sì, anche se ha problemi fisici spesso, quindi,
però,
insomma,
ok,
era uno in più, diciamo.
Altro giocatore che tu hai dato in prestito al Bologna, mi riferisco a Cambiasso.
Ecco, per soprattutto
una
questione,
questo. Analizziamo, come dire, il patrimonio in generale, i movimenti di mercato, insomma, con quattro soldi avresti potuto riportartelo a casa. In questo periodo di grande difficoltà sulle corsie, ci aggiungo Marley Ake.
Ecco, bravo.
Il curioso caso di giocatore che è passato da essere potenzialmente un titolare a riserva della next gen, tra l'altro Juventus in grande difficoltà la primavera in questi istanti, sta prendendo 4-1 a Vinovo contro la Fiorentina di Aquilani, chiusa parentesi, a che è diventato magicamente una riserva della next gen con dei problemi fisici comunque da non dimenticare, che è stato insistentemente accostato al mercato di uscita fino ad andare via al Digione a mezzanotte, infatti insomma si è anche dovuto andare a correggere in corso d'opera le ribattute dei quotidiani, perché insomma pochissimi si aspettavano la cessione del giocatore insieme a Zuelli, no? Per quanto riguarda la next gen, altro giocatore che poteva servire nelle corsie, dove la Juventus è scoperta, dico io, da tempo, dal Matuidi adattato a terzino. Cioè, che ci sia un'emergenza sulle corsie ormai lo sanno tutti.
Sì, e soprattutto devo dirti, di tutto questo ambaradan di esterni, quello che mi ha lasciato più sorpreso è Cambiasso, perché poi se tu vai a cercarlo di nuovo nel mercato di gennaio, evidentemente un po' di fiducia in questo giocatore ce l'avevi, e soprattutto uno che mi sembra che abbia fatto più di 15 presenti, forse 18, vado a memoria, nel Bologna in Serie A, quindi evidentemente uno che la Serie A la può giocare, e uno che può giocare da una parte e dall'altra. Fidarsi eccessivamente,
18,
ecco, vedi, 18 su 20, no? Quindi mi sembra già una presenza significativa di Cambiaso, e quindi quello lì, anche perché economicamente non credo che ti spostasse il bilancio più di tanto, e allo stesso tempo continuare a pensare che De Sciglio sia un giocatore da considerare per l'intero anno calcistico effettivamente a disposizione della rosa è un po' una forzatura logica, perché la storia insegna il contrario, e anche un po' tafazzismo, nel senso che lo sai già che tanto si fermerà anche De Sciglio, e che Cuadrado è più vecchio di un anno, e che il prossimo anno presumibilmente andrà via perché insomma ha fatto delle scelte sul contratto che evidentemente la società non ha condiviso, e poi lì ci sono discorsi economici su cui l'aspetto calcistico c'entra poco, però va preso in considerazione anche quello. Dall'altra parte è arrivato Kostic, finalmente un esterno di ruolo, e basta, nel senso che poi alla fine magari con Cambiaso avresti avuto un cambio in più sia di qua che di là, visto alla De Sciglio, ma più giovane e sano in linea di massima. Questo doveva essere il ragionamento secondo me. Così non è stato. Sappiamo che il mercato a volte insomma ti fa cambiare idea all'ultimo momento. Abbiamo visto un Rabiot pronto per andare via e poi diventa assoluto protagonista di questa stagione e fa anche la finale del Mondiale. Quindi insomma sappiamo che il mercato nel bene e nel male può cambiare fino all'ultimo momento. Ciò non toglie che in alcuni ruoli la Juve effettivamente negli ultimi anni non solo non ha operato bene, ma ha operato decisamente male, e purtroppo poi i risultati si raccolgono adesso. Ciò non toglie che se la Juve salva questo atteggiamento mentale che abbiamo visto in partita con la Lazio, che è lo stesso delle 8 partite vinte senza prendere gol, probabilmente riesce a fare delle belle cose sia in campionato sia nelle due competizioni di Coppa Italia ed Europa League.
Sentiamo qualcosa, note vocali.
Buonasera, ma secondo voi è normale ed è logico che un giudice del CONI rilasci interviste su una sentenza che è stato, a cui è stato fatto ricorso da parte della Juve e che ancora questo ricorso non è giudicato? A me mi pare di stare su Marte, non lo so veramente.
Sì, l'ho letta anch'io questa cosa, al giudice Sandulli, credo. Poi qualcuno dice subito, parla a titolo personale naturalmente, però insomma non è esattamente l'ultimo arrivato, ma io ribadisco, della giustizia sportiva non mi stupisco più di nulla. Quello che può cambiare gli equilibri non è la giustizia sportiva con un ragionamento logico, ma è che qualcuno faccia ragionare la giustizia sportiva dall'alto dicendo questa cosa non la potete fare, non perché non è giusta, ma perché non ce la possiamo permettere economicamente. Allora se succede questo, alla Juve vengono ridati 15 punti o ne tolgono 9 invece che 15, o va a sapere cosa. Altrimenti si tolgono questi 15 e vediamo quando decideranno sulle altre cose. Io sono veramente molto sfiduciato e quindi ribadisco la sensazione che anche questa intervista di Sandulli mi ha dato delle cose già preconfezionate, fatte e solo da motivare in qualche modo. Non importa neanche come, perché se tu leggi quelle motivazioni di 36 pagine, non dico che fanno ridere i polli, perché voglio dire qualcosina ce l'hanno messa, ma né dal punto di vista logico né dal punto di vista giuridico stanno in piedi, e più tardi avremo un ospite che ci spiegherà bene entrambi gli aspetti, logico e giuridico, essendo lui un giurista importante che ha studiato giurisprudenza.
Vincenzo Grieco alle 20:45, esatto. pensieri bianconeri
quindi,
ma anche legati all'aspetto giuridico, appunto.
Sì, è il suo mestiere, è un giurista, quindi diciamo può spiegare, lo ha spiegato molto bene in un post che ho letto e mi sono visto diciamo motivate dal punto di vista giuridico le sensazioni e i ragionamenti che ho fatto io da persona che osserva senza avere gli strumenti giuridici per poter dire certe cose. Però il fatto che la giustizia sportiva operi non solo fuori ma contro la Costituzione è un dato di fatto certificato addirittura in queste motivazioni, dove si dice, è inutile che voi diciate che nella Costituzione non c'è, c'è il ne bis in idem, perché tanto la giustizia sportiva non c'è. Quindi già questo vuol dire che io ho dei principi diversi e contrari a quelli della Costituzione. Quindi questo è sicuro certificato al 100%.
È parzialmente vero anche questo. Secondo me nel dare questa spiegazione si contraddicono a loro volta.
Ma sì, però quello che voglio dire, c'è quello. C'è il
ne bis in idem tranne quei 3-4...
casi, ma non puoi, cioè, nella giustizia, nella Costituzione italiana non è che è previsto tranne casi,
sì,
cioè, non c'è,
ci sono nuovi elementi, si riaprono anche i processi a distanza di anni, ma devono esserci nuovi elementi,
appunto, cosa sono gli elementi, punto, intercettazioni sono confessioni, esatto. Ma di che stiamo parlando,
esatto,
cioè,
esatto,
ma è qui sono, che sto, siamo che sto fuori dicendo. Da ogni logica costituzionale, ma soprattutto il discorso è che è sicuro che è, ma il discorso che faccio io è un altro, ma bisogna accettare che la giustizia sportiva possa agire fuori dalla Costituzione su quelle che ormai sono aziende che fatturano milioni e milioni e impiegano migliaia e migliaia di persone? Punto di domanda. Questa cosa prima o poi qualcuno dovrà affrontare, magari quando riguarderà qualcun altro, così sono tutti un po' più tranquilli nel valutare le cose.
Torniamo a parlare della partita. Vai. Di ieri, vinta la Juventus contro la Lazio. Siamo pronti per dare il saluto e quindi la parola a Gianni Balzarini, Sport Mediaset. Buonasera, grazie di essere con noi, Gianni.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Gianni.
Oltre al risultato, qual è l'aspetto migliore che ti senti di evidenziare? Gianni, tu che hai raccontato la partita a bordo campo, la rete di Bremer, la tenuta in campo dei singoli, l'atteggiamento della squadra e anche di Allegri, che alla fine tra l'altro si è anche un po' arrabbiato con Di Maria, dico bene?
Un po' tanto, è stato uno show di Allegri, di quelli
vecchia maniera,
da mandare a memoria, cioè a memoria futura, tipo quello del cappotto
a Carpi,
sì,
lì è stato veramente una scena. Ma no, allora tu mi hai chiesto cosa c'è da su cosa c'è da mettere l'accento, al di là del risultato, l'atteggiamento. La grossa paura, o comunque il grosso sospetto che c'era alla vigilia di questa partita, è che l'atteggiamento sbagliato del primo tempo di Monza potesse avere poi delle ripercussioni anche su una partita da dentro fuori, che quindi ti trasmette ancora maggiore ansia, perché sai che se sbagli devi abbandonare un altro obiettivo. E invece devo dire che sul campo, al di là del risultato, si è vista questa risposta importantissima, che però doveva essere per forza poi corroborata dal risultato, perché altrimenti non sarebbe valsa nulla. Insomma, se oggi ci stessimo dicendo che la Juve comunque ha dato una grande risposta caratteriale, ma è stata eliminata dalla Coppa Italia, non varrebbe nulla.
Chiarissimo.
Ecco, tu avevi lì vicino Cuadrado, no? Come l'hai visto? Sì. Mi sembra che sia stato veramente l'uomo in più, i due esterni in generale, Cuadrado, sì, e Kostic, sì. Tra l'altro il cross di
ha
Kostic
dato il massimo, ha dato il massimo del massimo che può dare adesso, cioè nel senso che non è più e non sarà più il Cuadrado di qualche anno fa, quando su 10 dribbling gliene riuscivano 9, adesso la quota si è dimezzata, diciamo così, e lui stesso si è reso conto di questa sua difficoltà, che è naturale, perché passano gli anni per tutti, perché ti studiano bene, perché sanno come ti muovi, e siccome è un ragazzo molto sensibile, molto umile, molto intelligente, ha capito che in certi casi è meglio scaricare la palla piuttosto che avventurarsi in qualcosa che rischia di non venirti più come prima. Detto questo, è stato un rientro in campo molto importante, sicuramente.
Quanto pensi abbia inciso l'atteggiamento della squadra di ieri rispetto alla Coppa Italia, competizione che insieme all'Europa League dovrebbe essere esente da penalizzazioni, rispetto invece all'andamento in campionato? Io faccio un passo indietro, post azzeramento del CDA, è da lì che dobbiamo analizzare un po' anche l'aspetto emotivo della squadra, soprattutto in campionato.
Ma sai, l'emotività ti gioca dei brutti scherzi, sì. No? L'abbiamo visto contro il Monza, l'emotività è di per sé un sentimento altalenante, no? Per cui ha dei picchi, ha delle cadute, eccetera. Quindi io voglio pensare che, posto che non si può dare sempre in tutte le partite questo atteggiamento al 100%, voglio pensare che però la Juve sia ben conscia del fatto che adesso veramente non può più sbagliare nulla, e deve portarsi avanti su tanti discorsi, insomma, ecco, non ultimo quello della possibilità di raggiungere l'Europa attraverso la vittoria di una delle due coppe che rimangono a disposizione, anche perché nel malaugurato caso in cui la UEFA dovesse applicare delle sanzioni e quindi l'esclusione della Juve delle coppe, la sanzione comincerebbe a scontarsi subito l'anno prossimo, sì. Altrimenti bisognerebbe aspettare che la Juve si riqualifichi per una competizione e da lì scatterebbe l'esclusione dalle coppe, sarebbe una cosa molto antipatica, ecco, per la Juve e per i suoi tifosi.
E quindi ci andiamo sul capitolo extracampo, no Luigi?
Sì, c'è un messaggio di Paolo da Formia che ti leggo, visto che è dedicato anche a te. Dice che anche lui è della mia corrente del pensiero, cioè che è già tutto deciso dalla giustizia sportiva e che le parole di Abodi, Salvini e compagnia cantante sono semplicemente di circostanza, ci scrive Paolo. Bisogna regolamentare tutto e si usa la Juventus come capro espiatorio e vittima sacrificale. Però mi chiedo, visto che ci siamo già passati nel 2006 attraverso questa sofferenza atroce e nessuno ci ha ancora fatto giustizia, John Elkann cosa ha intenzione di fare? Accettare tutto passivamente senza andare al TAR anche solo per un risarcimento oppure al Tribunale Europeo? Un abbraccio da Paolo da Formia. E questo non
ti
so,
ha chiesto di leggerti questo messaggio per avere in generale il tuo parere.
Allora, intanto mi sembra un po' catastrofica come visione, nel senso che dire che la giustizia ha già deciso tutto, io voglio ancora pensare che non sia così, perché se no sarebbe veramente drammatica la situazione, sarebbe veramente molto triste. Io invece penso che la Juventus abbia delle buone armi per poter intanto ottenere un annullamento quantomeno parziale, cioè con rinvio alla Corte d'Appello federale della sentenza di 15 punti di penalizzazione. Insomma, sostanzialmente tutto verte sull'articolo 4, che secondo me, ma non solo secondo me, secondo giuristi decisamente più esperti di uno che ha semplicemente lavorato in legge, non era applicabile in queste circostanze proprio per vizi di forma, procedurali e quant'altro. Quindi, e poi sai, relativamente a John Elkann, il TAR è una possibilità, però sai, io John Elkann non lo sento tutti i giorni, anzi non lo sento mai, e quindi non posso immaginare quali siano le sue strategie, anche perché non immagino che non agisca di pugno suo, ma si faccia ben consigliare da pool di avvocati e quindi dico che questa volta, rispetto a Calciopoli, insomma, la Juve mi sembra che si stia difendendo anche abbastanza seccamente. Poi vediamo come andrà questo ricorso al collegio arbitrale. Quanto alla vendita, sì, è una delle voci che circolano, però sai, ne circolano tante, quindi sarebbe una svolta epocale, ecco, perché insomma una famiglia così importante come la famiglia Agnelli, legata alla Juve storicamente, che cede chiamiamolo il giocattolo di casa, che lo definiamo così, mi sembra un po' strano, però non escluderei nulla.
Da John Elkann ad Andrea Agnelli ti chiedo, capitolo Super League brevemente, quanto pensi la Juventus sia ancora legata a questo progetto ambizioso sulla scorta del fatto che Agnelli non sia più presidente?
Penso che sia la posizione più equivoca e difficile
infatti.
Perché da una parte c'è chiaramente, non dico l'intenzione, ma il prendere in considerazione quella che potrebbe essere anche in questo caso una strategia difensiva, nel senso che se tu vieni incontro alla UEFA, e credo che la Cristelle stia lavorando molto in questo senso dal punto di vista diplomatico, se tu vieni incontro
un
alla
disgelo,
UEFA,
diciamo,
abiurando la Super League, puoi ottenere magari che la UEFA ti possa graziare, ci mancherebbe altro, ma che comunque ci possa, sai la diplomazia come funziona, insomma, ecco, ci possa essere un risultato magari più leggero di quello che si può pensare o temere. Da un altro lato ci sarebbe, qualora ecco la Corte di Giustizia Europea si pronunciasse in favore della Superlega, ci sarebbe una grande opportunità di mettere in atto questo progetto. Non so quanto inizialmente potrebbe essere coinvolta la Juve, però nel momento in cui la Juve esce dall'UEFA non è più sanzionabile dall'UEFA. Quindi
è tautologico.
Sarebbe come la classica fuga che molti tifosi vorrebbero anche per quanto riguarda il campionato nazionale, no? Sarebbe come iscriversi al campionato spagnolo e non a quello italiano, come tanti tifosi vorrebbero, insomma.
Siamo a vedere.
È una posizione difficile questa da tenere, posizione molto difficile.
L'ultima.
Sì, ti chiedo, tornando al campo, secondo te è un caso che quando giocano più giocatori italiani questa squadra abbia un altro atteggiamento nelle partite?
Non è un caso perché i giocatori italiani sono giocatori italiani, perché i giocatori stranieri sono di passaggio e quindi una situazione diciamo così anche storicamente anche invasiva sulla storia di una società come quella della Juve la percepiscono meno e di conseguenza se un italiano deve dare il 100% lo dà, se uno straniero deve dare il 100% magari arriva al 90%, all'80%.
Lì torniamo alle emotività.
In situazioni come questa, sto dicendo.
Sì.
Gianni, grazie davvero per il tuo tempo. Gianni Balzarini, Sport Mediaset.
Ciao, grazie Gianni.
Un saluto,
ciao.
A Gianni Balzerini. Allora, l'aspetto emotivo fa tutta la differenza del mondo.
Attaccamento alla maglia.
Attaccamento alla maglia.
L'essere cresciuti
le prospettive
qui.
Anche, no?
Certo.
Per il prossimo anno. Riprendiamo ancora una volta le parole di D'Amico, che ormai, insomma, sulla chiusura del calciomercato, sul gong del calciomercato, TMV Radio ha detto sì, su Nicolò non ci sono dubbi. Attenzione, perché io so che molti giocatori della Juventus, magari anche attraverso, come dire, qualche parola detta al proprio assistito da parte dello stesso Fagioli, stanno ragionando sul futuro, anche in virtù di quello che sta per accadere o accadrà. E quindi ieri ci siamo chiesti quali giocatori secondo voi farebbero il grande salto indietro alla Del Piero, alla Trezeguet, alla Nedved e Buffon. E non solo loro.
Sì, no, lì vedremo. Intanto, prima vediamo cosa succede, poi faremo dei ragionamenti di questo. In questo senso, sicuramente credo che tutti i contratti pesanti che vanno a scadenza quest'anno verranno, insomma, lasciati andare tutti questi giocatori, Quadrado, Rabiot.
Rabiot va via.
Sì, sì, credo di sì. Che non è più un ragionamento calcistico questo, e quindi tra le prospettive
sarebbe
che sono
comodo
un po' incerto.
Come, ma tanto è, voglio dire, così lontana questa ipotesi, no? In virtù,
esatto,
della crescita del giocatore.
Ma poi tra le prospettive incerte e le esigenze economiche della società, direi che non ci sono proprio margini.
Direi che Rabiot, ecco, insomma, il prossimo anno, salvo cataclismi eclatanti e clamorosi, non sarà un giocatore della Juventus, direi al 99%.
Cioè, non mi aspetto un gesto alla Del Piero che dice metti tu la cifra, voglio dire, non mi sembra il tipo, ecco, così, più che altro la mamma.
Metti tu la cifra, io metto gli zero.
Esatto, così. Oh, rispondo ad Antonio da Malaga che chiede: cosa sapete di Zanga, processo a Hong Kong per un debito di 300 milioni non pagati ai creditori e stipendi non pagati? Lo riporta Mentana nel suo sito, ho visto che è ripreso da più siti. Ti posso dire che ho letto, perché non è che conosco esattamente le vicende giudiziarie in Cina, che deve dei soldi a una banca, 300 milioni appunto, che rischia 3 mesi di carcere.
Attenzione.
Questo è quello che rischia Zhang, presidente dell'Inter.
Allora, non è onomatopeico quello che hai detto, no? Zhang, tipo stangata,
esatto,
sulla testa di questo, insomma, no? Imprenditore, che di fatto anche lui, no? Si ragiona tanto sugli stipendi, lo spalma... Chi non paga gli stipendi vince un campionato.
Allora, io dico, il Covid c'è stato per tutti. Abbiamo visto gli effetti sulle aziende di tutto il mondo, di tutti 20, i settori.
21.
Parliamo di quello. La Juventus ha fatto una cosa di buon senso, secondo me. Si è messa d'accordo con i giocatori dicendo: uno, ve lo paghiamo, tre, vediamo quando possiamo
darveli. E lì è questione di contabilizzazione.
Il problema è una questione di bilancio, però anche lì. E di eventualmente aver dovuto comunicare alla Lega, non so quali siano le regole interne. Però allora andiamo anche a vedere quelli che gli stipendi non li avevano pagati, mentre lo scudetto li hanno pagati dopo con calma quasi tutti, è andata bene così. Però allora siamo di nuovo lì, due pesi, due misure.
Il doppio pesismo di cui stiamo parlando, ma al
per
di là del nostro habitat è evidente, cioè, ragazzi, che ci sono due pesi e due misure in tutto questo enorme procedimento sportivo, e non solo sportivo, quindi giudiziario per quanto riguarda procedimento federale, ma anche per quello che avverrà sotto il profilo penale. Perché di quello si parla. E poi altra cosa che fa tutta la differenza del mondo è che la Juventus sia squadra iscritta a Piazza Affari, cosa che le altre, che la stragrande maggioranza delle altre società non è, e quindi la Consob, e quindi indagini più approfondite. Detto questo,
siamo
sotto il profilo sportivo dovrebbe
esserci, c'entra con la realtà il fatto
equità,
di essere in borsa,
no?
Cioè, e poi allora nessuno ha mai sollevato la questione.
È in origine che cambia tutto. La Juventus è iscritta in borsa, quindi controlli accurati da parte del Consob, legittimi magari,
certamente,
fino a prova contraria. La Juventus è intercettata per l'inchiesta Prisma, quindi ci sono, come dire, c'è un trattamento diverso sotto il profilo finanziario, perché la Juventus è società e quindi questo è quotata in borsa, e poi c'è una mole di intercettazioni che vengono addirittura valutate come confessorie, dove oggettivamente, dove non ci sono altre indagini, dove non ci sono state altre inchieste, tutta questa mole di prove o presunte tali non c'è. Riferisco ad esempio Napoli Osimhen, non ci sono intercettazioni che andranno a fungere da didascalia.
Ah, certo, se fai le sentenze sulle basi di intercettazioni condannerai sempre solo la Juve, perché gli altri non intercetta nessuno. Anche per esempio,
capito,
però,
cosa voglio dire?
Sì, c'è un'altra società quotata in borsa, che è la Lazio.
La Roma non
nessuno
più
ha mai sollevato la questione che abbia in un certo senso falsato il mercato con lo spalmadebiti che c'ha solo lei. Perché questa cosa nessuno l'ha mai valutata? E quello conta e come?
Perché è stata la federazione stessa ad avallare questa
decisione. Dico anche al di fuori della Consob e di tutti gli altri, quella roba lì va bene, cioè è normale che in un mercato delle società calcistiche che sono quotate in borsa ce ne sia una a cui viene fatto lo spalmadebiti e tutte le altre no? Quello non è concorrenza, tra virgolette, adesso non so come si chiami, sleale o cose del genere.
Probità e lealtà sportiva.
Lealtà sportiva.
Attenzione.
Quando tu vai a fare, sempre Lazio quotata in borsa, i tamponi nell'altra regione così arrivano dopo e fai tempo a far giocare i giocatori.
E qui.
Quello lì non è slealtà.
E qui potremmo fermarci alle 19.59, 55
Fermiamoci pure,
secondi.
Però chi ne è lì non si presenta a discutere. Però va a vedere che Moggi a bordo campo la primavera. Io mi aspetto che tolga almeno 15 punti alla primavera adesso, onestamente.
Adesso gli ha tolti 3 la Fiorentina al finale alla Lelichi
5-1. Una bella schiaffo che ha preso
questa
la primavera.
Sconfitta per la squadra di Montero, che insomma deve registrare non poco la difesa dopo essere stata per molto tempo nel campionato primavera verso la vetta della classifica, anche in cima alla stessa e con il miglior attacco. Detto questo, le 20 in punto, ci fermiamo, andiamo verso il notiziario sportivo, poi Marco Vo del Tutto Sport alle 20:15, rimanete con noi.
Terzo tempo.
Le 26 minuti, torniamo insieme, torniamo in diretta. Terzo tempo, Luigi Schiffo, Marco Spadavecchia con Ivroshi in regia e i vostri messaggi come sempre al 340-54-25-324. Ovviamente il ping pong è tra il campo, quindi il post partita lungo di ieri, cioè rispetto alla gara di ieri, e quindi considerando questa semifinale raggiunta e la vittoria della Juventus contro la Lazio e tutto quello che avviene attorno alla Juventus in questi giorni, in queste settimane roventi sotto il profilo della giustizia sportiva. Andiamo in regia, Ivo è pronto, i vocali sono tanti, ascoltiamo.
Ciao ragazzi, sono Zio Dario.
Ciao, eccolo Zio. Ciao.
Allora, la cosa che oggi mi ha fatto sorridere, perché io non posso fare a meno di sorridere su queste cose qua, ormai non ho più la forza di arrabbiare.
Ridi che ti passa.
Che si viene a scoprire che il signor Chinè indaga oggi perché parlava a bordo campo
con Pessotto,
in uno scontro di ragazzi giovanili, diciamo, a bordo campo del Napoli. Ora, la cosa alla quale io mi fa sorridere è che noi in questi anni abbiamo visto il ministro dello sport che va a trattare come se fosse un capo di Stato con Genna Carogna.
Attenzione,
era il procuratore.
Abbiamo visto Stadio San Paolo al bordo campo con dei ricercati camorristi e questi magistrati cosa fanno? Vanno a vedere se c'è Moggi a bordo campo che parla con Pessotto. Questo mi fa sorridere perché automaticamente mi ferisce il cuore per la mia Italia. Se siamo ridotti così, e vuol dire che ce lo meritiamo.
Sì, senza parlare dei giocatori che giocano pur avendo processi pesanti sulla schiena, insomma, quindi l'attenzione a volte andrebbe su altre cose, forse, però evidentemente Moggi fa più notizia.
Puntini di sospensione, andiamo in regia, Ivo è pronto, siete tanti, davvero, vi ringraziamo, sentiamo.
Ciao amici di Terzo Tempisti da Gaetano, il vostro macchinista.
Grande
ragazzi,
Gaetano.
Mi fate capire ancora, perché io non l'ho in 36 pagine, qual è il reato imputato alla Juventus? Perché io, scusatemi, ma fare plusvalenza è reato. Valutare un giocatore, tra virgolette metto gonfiare il giocatore, per sistemare il bilancio, ok. Io volevo sistemare il bilancio, ok. Ho gonfiato il giocatore, è reato. Lo posso fare? Non lo posso fare? Cos'è che mi dice che quanto vale uno e quanto vale l'altro? Ciao amici.
Questa è la grande domanda che ha a che fare con una parte sostanziale anche delle motivazioni, per quanto attiene insomma alla Procura Federale. Se non c'è illecito, come fa a esserci una condotta, diciamo, fraudolenta?
Sì, ma soprattutto la cosa veramente che a me ha fatto, non dico mettere la mano nei capelli perché non li ho più, quindi voglio dire, però diciamo pensare di essere al circo quasi. Tu dici le plusvalenze non le possiamo valutare, c'è scritto così più o meno, adesso interpreto
parafrasando,
perché tanto il valore del giocatore si sa che non si può dare, eccetera eccetera, quindi le plusvalenze sono lecite. Però se tu ne fai tante e ti comporti male, cattivone, che telefoni, che fai, che dici cose, allora se tu fai tante plusvalenze, cioè tante cose lecite, alla fine compi un illecito.
Abbiamo fatto due esempi, ti faccio un po' sorridere.
Sì,
allora,
sì.
Un po' come un atleta che abusa di Gatorade.
Sì,
sì, però l'hai fatto talmente tanto che
esatto,
hai dei vantaggi emotivi.
Esatto. Hai fatto un rutto che ha spiazzato tutti gli altri.
Vabbè, non trascendiamo. Oppure, insomma, una strada in cui non c'è un limite di velocità perché
quello che
manca.
Dicevo io.
tu sfrecci ad alta velocità, sì, comunque guida è troppo imprudente, però capito, non c'è limiti, mettilo.
Mettilo e io non mi prendo la multa. Oppure, come si diceva una volta in oratorio, tre calci d'angolo, un rigore. Cioè, se ti hai tre dopo tre calci d'angolo ti danno un calcio di rigore.
Detto questo, è chiaro un po' la tesi dell'accusa, no? Tu, attraverso un atteggiamento borderline sulle plusvalenze, hai avuto dei vantaggi sotto il profilo finanziario e quindi sportivo, in modo da creare un sistema. Alt, prima parentesi, c'è sistema, c'è reciprocità.
Sì, poi, ma club. Poi solo quelli della Juve erano gonfiati, appunto, quelli dall'altra parte. Cioè.
Quindi, anche altro grande punto di domanda, però capito più o meno la tesi dell'accusa è chiara, allora, abbastanza, no?
Se vuoi te lo spiego in estrema sintesi. La Juve ha le intercettazioni, come diceva Marco, gli altri no, punto, fine. La motivazione è quella. Dopodiché, tutto il resto è fuffa, come si dice.
Loro no, dicono, vabbè, come diceva un cantante.
Abbiamo punito la Juve perché ci abbiamo 14.000 pagine di intercettazioni.
Attenzione, anche caratterista oggi. Dici schifo con tanto di accento, non so di che zona
vagamente
d'Italia.
Vagamente nel sud, vagamente, diciamo. Non essendo vagamente. Io di quelle parti, però mi veniva così perché chi ne è calabrese, quindi adesso non faccio l'imitazione giusta perché non la so fare.
Il nome
però
del popolo italiano, ricordi?
Il nome del popolo italiano, assolutamente.
Gassman, ormai di molti... Molti anni fa c'era un procuratore che aveva più o meno questo modo di fare.
Sì. Così. Siamo messi così, ragazzi, non c'è niente da fare. Uno più legge le... Ma poi persone moderate, giuristi, avvocati, dicono tutti la stessa cosa. È una roba che giuridicamente, logicamente non sta in piedi. Quindi se la fanno stare in piedi è perché era tutto premeditato. Vediamo cosa Falconi.
Adesso, premeditato io non lo so. Io sono anche un po' dell'avviso di Gianni Balzarini, e come ho detto anche prima del collegamento con l'autorevole collega, insomma, attenzione perché qui ci sono dei vizi di forma,
sì,
importanti.
No, ma io mi riferisco alla Procura Federale.
E anche in sostanza,
che...
cioè, oltre che in punta di diritto, come dice la Juventus, e dice bene secondo me, e farà leva anche su quelle incongruenze, c'è una illogicità di fondo sui principi cardine, anche del diritto sportivo stesso.
Sì,
e attenzione anche
di tutto.
Al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, per quanto riguarda, insomma, qualcosa che magari
sì,
andrà
però,
sensibilmente a cambiare.
I tempi dicono tutto di questo processo qua. Aspettiamo quello del CONI, vediamo cosa fanno. Però di questo processo qua i tempi dicono tutto. 14.000 pagine, 42 minuti di...
Non di applausi.
No, di parole di chi ne è, e due di saluti. 42 sulla Juve, due di saluti, tutte le altre neanche le citate. Tre ore hanno deciso. Questi tempi qua sono di un'esecuzione, non di una discussione giuridica meditata con lo stesso...
come
peso
tu,
per
il tribunale sportivo sembra un po' a che fare con l'inquisizione,
è
no?
L'inquisizione
medievale.
Dice, sei colpevole, ti ho torturato sui giornali, adesso non confessi, sei colpevole lo stesso, ti dico che hai confessato sulle intercettazioni.
Esattamente come servirebbe una riforma, o comunque servirebbe una regola più che una riforma per quanto riguarda le plusvalenze. Beh, fino adesso c'è stato il Far West, mettiamo un punto, da adesso in avanti mettiamo delle regole che potrebbero essere solo con scambio effettivo di soldi. Caso Pogba, preso a niente o quasi, rivenduto a tantissimo. Ok, quella è una vera, autentica, validissima plusvalenza. Per il resto, insomma, da regolamentare.
Forse la Juve con McKennie, per dire, preso un tot, lo rivendi più caro e la differenza...
Però non che senza una regola tu vai a giudicare un atteggiamento reputandolo non in linea con i principi dello sport, poi, perché di quello si parla, della lealtà, probità e tutto il resto, va bene, dove non c'è una regola.
Dopodiché Luigi da Filadelfia ha anche ragione, tangente recitato a Calciopoli, che parli sempre al telefono, hai ragione anche tu Luigi, questo ce lo dicevamo anche prima. Io e Marco,
gente che lavora gomito a gomito tutti i giorni nello stesso edificio, non penso che abbia bisogno, ma come dire, ma non tanto perché debba compiere qualcosa di
illecito. Per riservatezza.
Per riservatezza, uno. Perché insomma l'insider trading,
c'è spionaggio, tutto
quello che può avere a che fare anche con, ma come dire, no? Qualcuno che ascolta e per diversi motivi può divulgare. Secondo, la cattiva interpretazione, cioè contestualizzando una discussione può sembrare una cosa o un'altra, quindi
sì, ma poi...
per evitare interpretazioni aberranti parlane da solo, cioè parlane a quattro occhi.
Sì,
no?
È un po' come il discorso delle chat su WhatsApp, no? Io lo vedo con i ragazzini a scuola, no? Ti fanno vedere, il genitore dice, guarda questo cosa ha scritto a mia figlia, e fa vedere lo screenshot di quello che ha scritto quell'altro. Però io non so cosa è stato scritto prima e dopo. E quindi è lo stesso concetto, vale per intercettazioni. Tu mi fai sentire quella roba lì che non so cosa c'è prima e cosa c'è dopo, e quindi non... Sì, sembra così, ma chi lo sa cos'è? Nel senso che cosa c'era prima, cosa ci sarà dopo?
Chi lo sa?
Chi lo sa? Chi ne è? Come fai a saperlo te? E soprattutto, voi che state lì nei palazzi romani del calcio che io ho una vaga idea di come funzionino. Come fate a dire che la Juve, scritto nella sentenza, ha falsificato il bilancio in maniera tale che è ovvio che le dobbiamo togliere dei punti? 9? Facciamo, ho fatto duetti e mezzo lascio, tolgo 15, diciamo, come il salumiere qua. Esatto, un tot così. Uno chiede 9, l'altro dice 15.
No, vabbè, deve essere, ti rispondo, deve essere una pena afflittiva.
Beh, anche
Luigi.
9 era afflittiva, volendo.
Non è così afflittiva.
Allora facciamo 30, scusa, perché 15?
Deve affliggerti.
Affliggi,
come si deve.
Fai in modo che sicuramente non arrivi in Champions. Ok.
Siamo pronti per andare da Marco Bo del Tutto Sport. Buonasera Marco, grazie di essere qui con noi.
Sì, buonasera.
Torniamo indietro leggermente alla gara di ieri. Cosa ti senti di evidenziare oltre al risultato di positivo di questa vittoria in Coppa Italia, una competizione che dovrebbe essere esente da penalizzazioni, esattamente come l'Europa League? Poi ti sei occupato su tuttosport.com anche di Vlahovic come uno dei punti, insomma, diciamo meno buoni rispetto alla gara di ieri, insomma, una delle note da rivalutare questo giocatore. Te lo chiedo anche in virtù dell'anno solare trascorso dal serbo qui alla Juventus, come lo giudichiamo, anche mettendoci dentro tutti gli stop e il mondiale disputato dall'attaccante?
Allora, tanta carne al fuoco, c'è il rischio di bruciare qualcosa. Cominciamo dall'inizio della domanda. Cosa rimane da sottolineare della partita contro la Lazio? Ma secondo me il fatto che comunque Allegri sia riuscito in un momento di massima delicatezza, massima difficoltà dopo la sconfitta interna col Monza, e dopo ricordiamoci anche la scoppola con il Napoli, che non era così lontana nel tempo, a mettere in campo una squadra che comunque, credendo nel sistema di gioco prudente finché vogliamo, ma comunque importante dal punto di vista della solidità, quello che ha consentito di vincere 8 partite di fila, è riuscito a non offrire mai il fianco alla Lazio, quindi non ha più rischiato di prendere gol, cosa che invece era successa in maniera troppo allegra nelle ultime 3 partite. E nello stesso tempo si è vista una Juventus che è cinica e che poi non è mai andata in affanno. Quindi dal punto di vista caratteriale anche dell'ordine del gioco, un notevole passo in avanti. Un passo in avanti che significherà inevitabilmente anche dal punto di vista del morale una bella spinta per avvicinare un febbraio che potrebbe diventare ancora più rigoglioso dal punto di vista della positività, visto che abbiamo a metà del mese il doppio confronto con il Nantes in Europa League. Passare il turno significherebbe approdare agli ottavi di finale. Semifinale ad aprile di Coppa Italia con l'Inter, eventuale ottavo di finale in Europa League, diciamo che dal punto di vista dell'autostima potrebbe crescere un po' l'asticella all'interno dello spogliatoio della Juventus. C'è poi da aggiungere il fatto che si tratta di competizioni, sia l'Europa League che la Coppa Italia, in cui la Procura federale non può intervenire, cioè per la prima volta dall'inizio del campionato, da dopo le dimissioni del CDA, quindi fine novembre, in queste due competizioni i giocatori possono giocare con la mente libera, perché non hanno lo spauracchio di vincere sul campo e poi vedersi i punti evaporare per via delle sentenze. Quindi due strade importanti, due strade che, come sappiamo, potrebbero poi garantire l'Europa League o la Champions League della prossima stagione, sempre ammesso che l'UEFA non ricami ulteriormente più avanti, quando eventualmente potrebbe anche decidere di sanzionare la Juventus qualora mai trovasse e individuasse delle irregolarità nei bilanci presentati per sanare la questione dell'FFP, cioè del financial fair play. Detto tutto questo, bisogna poi arrivare a Vlahovic per concludere la risposta. Vlahovic che inevitabilmente non poteva essere al 100%, perché era da 4 mesi che non giocava titolare. Un passo in avanti, un piccolo passo in avanti è stato comunque fatto, perché finalmente è tornato a giocare. Pare che non abbia sentito nessun tipo di fastidio, di problema. La pubalgia è insida, sappiamo che non ci sono protocolli che garantiscono tempistiche e guarigioni definitive, per cui dobbiamo prenderci il buono di questa prima uscita dopo 4 mesi, una partita in cui non ha sicuramente colpito più di tanto, però ha fatto quello che poteva fare un giocatore che tornava dopo un'assenza così lunga.
Ti aspettavi di più un anno fa, quando è arrivato Vlahovic a Torino, Marco?
Ma forse non saprei, diciamo che il tipo di gioco, cioè Vlahovic è un grosso finalizzatore, quindi bisogna dargli tanti palloni in mezzo all'area.
Sì.
Probabilmente ha dovuto un po' ridisegnare, ripensare al suo modo di essere centravanti, perché viene utilizzato in una maniera un po' differente, ecco.
Sì, detto che io di Marco Bo ricordo anche le grintose prestazioni nelle
Attenzione.
Partite del mercoledì mattina allo Sporting, non so se ti ricordi. Non
ruolo?
Ti ricordi.
Ma chi è che sta parlando?
Luigi Schiffo, ciao.
Ah, ciao.
Detto ciò, no, ti chiedo,
in porta.
Grintoso si sentiva da lontano,
okay.
Si faceva sentire a tutto il reparto. No, sì. Ti chiedo, Pogba, dico solo Pogba, poi
Pogba
tema libero.
Ma Pogba, possiamo aggiungerci un H alla fine, abbiamo detto già la risposta, Pogba, aspettiamo, bisogna, cioè, è chiaro che a questo punto dopo, quanti mesi sono? Dunque agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, 6 mesi, dopo 6 mesi pieni è chiaro che la pazienza anche dei tifosi si è ridotta veramente al minimo sindacale. Però bisogna essere anche attaccati alla realtà, e la realtà dice che quando un giocatore fermo da tanto tempo comincia a intensificare in maniera continuativa gli allenamenti, ci sta che possa incappare in qualche noia muscolare di troppo. L'abbiamo visto con lo stesso Chiesa, peraltro, che ha dovuto saltare l'altra partita proprio perché aveva già giocato 4-5 giorni prima. C'è da augurarsi che, a meno sembra che in questo caso Pogba non abbia nulla di che, per cui se non sarà martedì a Salerno sarà la partita successiva contro la Fiorentina, per cui insomma il punto di domanda c'è, e speriamo che prima o poi diventi anche un punto esclamativo.
Della squadra di ieri probabilmente la migliore possibile rispetto alla strettissima attualità, noi ci siamo chiesti quali giocatori in potenza, anche in virtù di forti penalizzazioni, potrebbero esserci il prossimo anno in rosa, e davvero si contano sulle dita di una mano quelli certi di, come dire, sposare il progetto Juventus in tutto e per tutto, a prescindere da eventuali penalizzazioni che sembrano essere probabili.
Ma qui il discorso parte con troppi sé per poterlo sviluppare in maniera organica. Uno, bisogna vedere se la sentenza verrà confermata o
certo.
Verrà annullata dal collegio di garanzia dello sport presso il CONI. Due, bisognerà vedere, a prescindere, quanta voglia c'era da parte dei giocatori in scadenza di rimanere. Ogni riferimento a Rabiot non è puramente casuale. È evidente poi che qualora non si trovasse il modo di arrivare in Europa per la prossima stagione, le possibilità di trovare un accordo con il centrocampista francese si ridurrebbero in maniera drastica. Quindi sì, certo, i risultati del campo e della giustizia sportiva indirizzeranno inevitabilmente il mercato della prossima annata, mercato che peraltro bisognerà anche per capire a chi verrà affidato, visto che al momento una scelta una scelta in tal senso non è stata ancora effettuata, visto che dovranno comunque dotarsi di un nuovo direttore sportivo.
Incognita nell'incognita, che non agevole, sì. Da questo punto di vista.
Sì, sì, l'ultima, sì. Da parte mia ti chiedo quanto secondo te conterà Cuadrado nell'efficacia della Juve da qua in avanti, perché abbiamo visto che sostanzialmente è insostituibile, diciamo.
Ma ti rispondo in chiaroscuro, conterà nella misura in cui si noterà poco, nel senso che nella prima parte della stagione purtroppo, nonostante il grande impegno, perché è un giocatore che non si tira mai indietro, ha commesso numerosi diciamo così, errori che hanno a volte anche condizionato proprio l'esito delle partite. Mi è sembrato comunque in crescita, per cui qualora dovesse confermare questo miglioramento di prestazione, io credo che a quel punto la Juventus sarebbe più solida di come lo è stata all'inizio del campionato, quando ha patito diversi aspetti, tra i quali anche un paio di infortuni del colombiano.
Ultima, insomma, ma non meno importante.
Infortuni tecnici.
Ti aspetti grandi colpi di scena dal collegio di garanzia dello sport presso il CONI? oppure no? Difficile da dire adesso, però insomma la Juventus batterà solo sull'aspetto formale o anche sulla illogicità che è stata sottolineata a mezzo nota stampa?
Ma i legali della Juventus batteranno su tutti quei punti che potranno essere oggetto di revisione, riflessione, eventuale ripensamento, considerazioni da parte dei giudici del collegio di garanzia dello sport, appunto presso il CONI. In questi giorni su tutto sport abbiamo ospitato importantissimi esperti di diritto sportivo, numerosi, non hanno soltanto detto che secondo loro potrebbe succedere qualcosa di importante, quindi un ribaltamento della sentenza, ma lo hanno anche argomentato in maniera direi piuttosto interessante, per cui credo che i margini per poter vedere qualcosa di diverso ci sono. Non mi sbilancio perché lascerebbe un po' il tempo che trova. Ecco.
Un embolismo giuridico, ha detto l'avvocato Matera, ad esempio, sotto questo aspetto, proprio tutto sport.
Sì, ma l'ha detto, che è una bella frase, un bel pensiero, nel senso che comunque illustra, affresca in maniera interessante e intrigante il tutto. Ma poi leggendo bene l'intervista del collega Galosso si capisce bene a che cosa si riferiva e come si strutturava come questo formalismo giuridico.
Marco, grazie davvero per il tuo tempo.
A voi.
Marco, grazie, a presto.
Tutto sport. Ai nostri microfoni, funambulismo giuridico è effettivamente una bella immagine, no? Dà proprio l'idea, insomma, di un equilibrio abbastanza precario nella scelta delle motivazioni nella fattispecie.
Sì, funambulismo non richiesto peraltro, nel senso che la giustizia deve fare il suo mestiere e quella sportiva pure. Ripeto, seconda volta, adesso ogni tanto sai che tiro fuori un ritornello. Il ritornello di adesso è: la giustizia sportiva dovrebbe occuparsi di certe cose e non di altre.
Poi facciamo una rubrica con un brush con tanto di sigla. Esatto. No? Quando ci sono queste massime che vanno sottolineate.
Questa fattispecie qui.
Io abbasserei il volume. Che
non riguarda la giustizia sportiva. Okay. Perché non ha a che fare con quello che succede sul terreno di giuoco. Le combine, le scommesse, la corruzione, gli arbitri, sì. I bilanci, a meno che non ci sia un fallimento o una comprovata falso in bilancio,
è abbastanza sdrucciolevole.
Lì non hanno le competenze per valutare un bilancio. Tant'è vero che ho letto anche alcuni giuristi che dicevano: se avessero voluto dire, come hanno fatto, che il bilancio della Juve è falso ed è stato falsificato e quindi la Juve va penalizzata, avrebbero dovuto acquisire un parere, una consulenza di qualcuno che fa di mestiere quello, che però ovviamente non avrebbe mai dato la sua consulenza in assenza di un pronunciamento di un tribunale, cosa che accadrà forse se inizierà il processo.
Le 20:27, abbiamo tanto da ascoltare, portiamoci avanti, poi avremo, insomma, rimarremo ovviamente in argomento con Vincenzo Greco, pensieri bianconeri, dopo la parte, come dire, più giornalistica, comunque non è stata esente da commenti con Gianni Balzerini e Marco Bo, tutto quello che ha a che fare con l'extracampo. Andremo un pochino più sul tecnico, perché insomma
sul giuridico direi
saremo tangenziali, no? Perché analizzeremo anche un po' la strettissima attualità sotto il profilo politico. Ti
politico,
piace?
Va bene,
diciamo così. Sentiamo qualcosa, pronto?
Buonasera ragazzi, Nerino da Roma.
Ciao Nerino. Ciao.
Aggiungo alla tua riflessione sulle varie società un'altra cosa. La Roma il giorno dopo il nostro comunicato ne fa uno simile sugli stipendi, quindi sul rinuncia degli stipendi di giocatori.
È vero, ma l'abbiamo
Chiellini
commentato qui in diretta.
Dichiara agli inquirenti, non a me, agli inquirenti, che altri giocatori di altre società hanno chiesto come poter recuperare poi questi stipendi, tra virgolette, come fare, come regolarsi con la società. Di questa dichiarazione di Chiellini nessuno ha approfondito la cosa, però una cosa è certa: la Roma ha avviato subito poi le pratiche per uscire dalla borsa e non ci sono stati altri movimenti da un punto di vista giudiziario. Adesso la Roma ha tutti i giocatori attaccati alla maglia? Beati loro che rinunciano ai soldi.
Allora, intanto c'è chi addirittura, appunto, ovviamente, no, il disappunto è molto forte in questo periodo, molti andrebbero a giocare da un'altra parte.
Sì, in Olanda,
del fatto
io,
che si possa o non si possa fare, questo non lo so, insomma, diventa complicato anche solo immaginarlo, rinunciando al titolo sportivo. Lo scrive Leone da Pordenone, ci fanno i complimenti da Tenerife, Walter dice.
Grazie,
gran bella trasmissione, grazie davvero. Poi il problema principale è il fatto che i nostri dirigenti siano
dei Polli, dei lo Polli. Dicevo prima, sì, sì, di Luigi da Filadelfia.
Luigi
sì,
da
sì.
Filadelfia, deluso dalla primavera che ha perso, l'abbiamo ricordato, c'è da registrare la difesa e continuare su questa scia, al netto di questa partita, per quanto riguarda ecco, il potenziale offensivo. Che è stato il valore aggiunto della primavera dell'Under 19 di Paolo Montero. Ascoltiamo ancora qualcosa? Sentiamo.
Buon pomeriggio a tutti, sono Ciao. Marco da Richmond. C'è un'ultima notizia clamorosa, che praticamente il procuratore Chinè ha aperto un'indagine
sì, sì.
su Giraudo, perché è stato intravisto in un famoso ristorante sì, sì. torinese.
Ho colto l'ironia dall'inizio.
Dall'inizio, beh, quando ha detto Giraudo ormai, diciamo.
Sì, avanti, sentiamo. Perché il ristorante...
Ciao a tutti, sono Claudio a Firenze. Io sinceramente della partita di ieri salvo soltanto il risultato, perché la squadra non ha giocato bene. Aveva di fronte una Lazio che ha completamente sbagliato partita. Cioè era proprio assente. E noi siamo riusciti a malapena a fare un gol su un'uscita azzardata del loro portiere. Cioè, io non ci vedo grossi passi avanti ieri, sinceramente. E soprattutto mi fa male al cuore vedere un Vlahovic ridotto in quelle condizioni. Che poi, secondo me, doveva restare in campo per fare i minuti, per mettere i minuti nelle gambe e per trovare la condizione. E invece... per l'ennesima volta il nostro allenatore l'ha tolto, come lo toglieva spesso prima del suo infortunio.
E qua adesso, diciamo, non dico che vada centellinato, però il fatto che non abbia ancora, cioè, per fortuna, non abbia dei problemi fisici il giocatore in virtù di questa pubalgia, insomma, la gestione è abbastanza delicata, no, di Dusan Vlahovic in questo momento.
Beh, la pubalgia è una brutta bestia e d'inverno difficilmente passa, perché l'abbiamo visto storicamente, insomma, che è un problema che con il freddo, con i campi di un certo tipo
si
accentua, certo. È difficile che passi, quindi ci deve convivere adesso forzatamente, perché manca anche Milik, e comunque è giusto che Allegri provi almeno per qualche partita a vedere se Vlahovic è in grado di giocare un tot di minuti in maniera importante. Poi quando è stato fermo un bel po' è anche difficile ritornare subito in forma. Per quanto riguarda invece il gioco della Juve, io questo discorso lo chiuderei proprio, cioè la Juve è questa roba qui, vince le partite se non prende gol, questo è, diciamo, nei tabellini di quest'anno. Perciò se riesce a fare questo farà punti, passerà dei turni eccetera, se non riesce a fare questo perché pensa di poter giocare, quando fa questo errore
la rivoluzione può attendere, a maggior ragione in questo periodo, no?
Esatto. E penso che in questo momento l'importante sia che i giocatori ce la mettano tutta, qualità per vincere le partite la maggior parte ce le hanno e quindi le devono mettere in campo, non come il primo tempo col Monza, che è una cosa che non si può giustificare in nessun modo, neanche se ti avessero tolto tutti i punti in classifica, non si può giocare a calcio in quel modo lì, punto.
Andiamo in regia, ci fermiamo per l'ultima volta della puntata, rimanete con noi.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Terzo tempo.
Le 20:37 minuti, ancora insieme, ancora in diretta, mi stava cadendo il telefono. Ho provato a fare uno stop alla, non lo so, di uno che stoppava bene il palo, alla Di Maria.
Sì, di attuale sì. A me viene sempre in mente Nick Amoruso come tecnica assoluta, diciamo.
E ci sono riuscito. Diciamo così, allora, per quanto riguarda i vostri messaggi, abbiamo una scorta di vocali da ascoltare, quindi andiamo in regia con grande piacere. Sentiamo.
Ciao ragazzi, sono Adriano.
Ciao
Marco, ciao Gigi.
Ciao.
Senti, hai ragione proprio te Marco. È la mia quello che ho visto ieri sera. L'ingresso di Cuadrado ha cambiato tutto. Noi adesso non so se rimane, io mi auguro che rimane. Noi assolutamente dobbiamo prendere un altro Cuadrado, cioè un tipo alla Zambrotta, ecco. Uno a destra e uno a sinistra, capito? Bisogna prendere questi cosi qua. Noi prendiamo due tipi alla Zambrotta, no? E poi siamo a posto. Capito? Poi a centro della difesa propongo, secondo me, Riccio è quasi pronto. Va bene?
Riccio.
E poi in avanti vediamo.
Barbieri magari sulla destra, se ne parla, no?
Ma devo dire che a me sono piaciuti i due terzini della Cremonese che ho visto con la Juve in campionato, tutte e due, così, se devo fare dei nomi che probabilmente
tu dici insomma
costano poco,
costano poco, potrebbero
cioè costano poco
molto.
Ma relativamente,
ragazzi, è inutile girarsi attorno, questi se la sono cantata e se la sono suonata da soli, cioè non c'è un contraddittorio, non sono state viste le prove della difesa, prendono praticamente tutto quello che ha scritto, che hanno scritto i procuratori di Torino e l'hanno trasferito in questa sentenza, e si permettono di fare tutto ciò per un semplice motivo: per colpa nostra, perché la Juventus dal 2006 non si è mai difesa, non si è mai difesa come si deve, non ha mai chiesto i danni, perché una volta che in giudizio ordinario vengono assolti praticamente tutti e che il fatto non sussiste, lì la Juventus si doveva costituire parte civile e doveva chiedere i danni alla federazione.
Ti riferivi a Ser Nicola e Valeri? Per
sì,
la cronaca,
Ser Nicola e Valeri della Cremonese, come terzini mi sono piaciuti nella partita di campionato con la Juve, che ho visto, insomma, hanno spinto con regolarità, sanno difendere e attaccare, insomma, due abbastanza completi, e poi stanno facendo una stagione di Serie A, quindi potrebbero essere. Dario da Palermo, ti rispondo così, visto che dici che ovviamente la slealtà sui documenti acquisiti, mi dicano questi presunti magheggi contabili, come non abbiano avuto vantaggio anche le altre squadre. Ma guarda, il discorso che faccio io è molto semplice ed è aritmetico. Tu devi calcolare quanto in percentuale le plusvalenze hanno inciso rispetto ai ricavi.
Ma lo puoi fare, cioè lo puoi fare percentualmente.
Si fa il percentuale per tutte le squadre. Se la Juve ha fatto il doppio della percentuale delle altre squadre, non devi contare i soldi, che c'entra?
Ovvio, ma io dicevo, dal punto di vista sportivo non puoi quantificare, no?
No, però tu dici, questa società ha fatto, rispetto ai ricavi, che so io, il 20%, dico un numero a caso, con le plusvalenze. Le altre società quanto hanno fatto? 18, 22, 15, 50, eccetera. Quindi è nella media. Quindi che vantaggio ha avuto la Juve da questo discorso di plusvalenze? Niente. Se invece viene fuori che tutte erano al 5-6%, la Juve era al 20%, ovviamente ha tratto un vantaggio. Allora almeno quello potevano farlo, ma probabilmente non hanno fatto perché sanno che la Juve è perfettamente in media e che altri hanno anche fatto molte percentuali di più rispetto alla Juve.
Ancora qualcosa? Siamo pronti, sentiamo in regia.
Buonasera Luigi e buonasera Marco.
Ciao.
Io vi seguo con tanta parsimonia e specialmente in questo momento sono nervoso da morire. Amo la Juve da 70 anni. Tu pensi che io sono stato assunto a Torino tanto tempo fa, nel lontano 68, appena uscito dalla ragioneria. E amo la Juve quando amo la mia famiglia. Ma sentire queste parole di Santulli mi ha dato veramente rattristato, che un giudice si permette di esternare queste parole nei riguardi di una squadra, a prescindere da tutto. Ma io vi chiedo una cosa, ma John Elkann, porca miseria, a capo di una multinazionale così potente, non ha i mezzi per poter intervenire? Oppure questi avvocati che stanno difendendo la Juventus, a come ho letto sono avvocati di enorme valore giuridico, certo. È mai possibile che non riescano a smontare una sentenza del genere? Vi voglio intanto bene, però mandatemi il messaggio,
eccolo qua,
non lo mandate. Tanti saluti da Paola Cosenza. Francesco, forza sempre Juve.
Paola in provincia di Cosenza, il nostro amico Francesco, grazie. Beh, davvero,
la Francesco Juventus da sta... Paola, voglio dire, è una cosa importante.
Ma poi diventerà santo.
Esatto.
Scherziamo naturalmente, grazie davvero. La Juventus si sta difendendo al meglio e insomma farà leva su tutto quello che c'è di incoerente e incongruente in queste 36 pagine che hanno a che fare appunto con la risposta da parte della procura. Sentiamo altro.
Ciao ragazzi, Alex da Roma, buonasera.
Buonasera.
Allora, io volevo dire una cosa. Io sono stanco, sinceramente, di una cosa della Juve, solo di una cosa. Del famoso stile Juve. Cioè, quello che voglio dire è che la Juve è arrivata a questo punto anche per colpa sua. Cioè, la Juve oggi viene condannata a 15 punti di penalizzazione plusvalenze e probabilmente manovra stipendi, perché non si è mai fatta rispettare prima nelle sedi opportune. La Juve è stata la squadra che è stata sempre bistrattata, la squadra che deve essere considerata il male del calcio. Io su questo non sono più d'accordo, perché questo famoso stile Juve valeva ai tempi di Boniperti, degli Agnelli, dove eravamo forti politicamente. Oggi questa forza politica noi non ce l'abbiamo più. Oggi dobbiamo controbattere, denunciare, querelare nelle sedi opportune tutte le infamie che ci vengono date e addossate. Basta, io sono stufo di sentire, di vedere i tifosi che devono subire le infamie di tutti questi.
Attenzione, va bene, lo sfogo giusto in questo,
e i tifosi
in
intanto, ricordiamolo, perché l'abbiamo detto prima che uscisse la notizia, grazie ai nostri amici che sono nei club della Juventus, che i club della Juve invece si stanno muovendo proprio in questa dimensione. All'unisono tutti i club mondiali hanno fatto un comunicato durissimo nei confronti della giustizia, in cui ribadiscono che sarà percorsa ogni strada lecita, quindi compresa l'eventuale richiesta di danni, ma soprattutto creare più danni possibile dal punto di vista economico nel discorso delle televisioni, che è il punto che per adesso viene tenuto fermo anche per il futuro da questo comunicato, come segnale di protesta. Insomma, ogni ambito ha il suo modo di protesta, ci sono insomma gli scioperi, i blocchi stradali eccetera, quello dei tifosi della Juve, il blocco televisivo, chiamiamolo così. Ecco.
Siamo pronti per andare da Vincenzo Grieco, Pensieri Bianconeri, buonasera, grazie di essere con noi, tra poco ce l'abbiamo via Skype.
Ciao. Eccolo, eccoci. Ciao Vincenzo.
Buonasera.
Ciao Marco, ciao Luigi, Greco.
Greco, senza
chiedo io, scusa, sì. Greco, ah, Vincenzo Greco. No, perché abbiamo un altro collega che è Greco, ci siamo confusi in fase di stesura della scaletta. Vincenzo Greco, Pensieri Bianconeri, che sono in questo momento come? Foschi? Brumosi? Come l'avvenire che si
giuridici
prospetta?
Direi, ecco, addirittura.
Giuridicamente
perché
parlando,
lui, allora, diciamo che oltre ad essere un tifoso della Juve è musicista, come potete vedere per chi ci guarda, è anche un giurista, cioè un uomo di legge, di giurisprudenza, e quindi non è che parla a caso, non è, può dare opinioni come noi dal punto di vista della logica, lui può darci delle opinioni dal punto di vista del diritto. Della...
Poi ti chiedo una colonna sonora in grado di andare, come dire, a scandire questo momento di grande difficoltà, ma ti lascio il tempo di pensarci. Sì. Vincenzo Greco.
No, la colonna sonora te la posso fare anche subito.
Vai.
Pensate che sono reduce da esami, io insegno alla LUIS, sono reduce da esami in cui si è anche parlato di questo. Ah. Motivazione della sentenza, sforzo del giudice di dover motivare, diffamazione online, mezzo corso lo faccio su queste cose ormai, quindi
parli,
sei preparato,
a ragion veduta, direi.
Sì, sono preparato e sono preparati gli studenti. E i pensieri come sono? Sono pensieri non tristi, sono delusi. Un giurista è deluso in questo momento. Io ho studiato per una vita diritto e vedere persone che hanno accumulato incarichi. Chinè, ricordo, che è stato per molto tempo capo di gabinetto del ministro dell'economia e delle finanze, sentirlo dire che una fattura si può falsificare a penna, quando proprio da lui ho letto delle cose, quando era capo di gabinetto, in cui avvertiva che c'era la fattura elettronica, e dico, allora o non sa che esiste la fattura elettronica, allora toglietegli tutti gli incarichi, perché c'è uno che non sa le cose. Oppure si sta dimenticando come stanno messe le cose giuridicamente. E la stessa cosa si può dire dei giudici che hanno deciso. Vedere scambiata una intercettazione per una confessione è una cosa gravissima, che se uno lo dice in un esame viene subito rimandato indietro. Cioè l'esame non prosegue così, perché la confessione è una testimonianza, si forma in giudizio. In un'intercettazione si può dire di tutto, infatti è un mezzo di ricerca della prova. La vera e propria prova è la confessione, la testimonianza. E chi ha preso la testimonianza di Paratici o di Cherubini? Nessuno. È stato controinterrogato da qualcuno? Un PM lo ha interrogato? Un difensore lo ha difeso e ha controinterrogato? No. Che cosa abbiamo preso? Solo le intercettazioni. Quindi senza rispettare in nessun modo le garanzie che deve dare un processo penale. E questo è gravissimo, perché se tu prendi materiale da un processo penale, allora devi poi applicare tutto quello che riguarda il processo penale, non solo quello che pare a te. È vero che c'è la separazione della giustizia sportiva, dell'ordinamento sportivo, ma la separazione non è arbitrio, non è che diventa monarchia la giustizia sportiva, mm-hmm, per cui decide il re. No, siamo sempre in una repubblica democratica fondata sulle leggi, e qui le leggi non sono state applicate. In un ordinamento separato, quale quello sportivo, valgono comunque i principi generali del diritto e sono stati completamente calpestati. Questa io l'ho definita sentenza da Stato dittatoriale. Attenzione. E mi assumo le responsabilità.
Anche esecuzione, ho letto che lei definita, una
sì,
parola esecuzione, che ho usato anch'io.
Sì, sì. È un'esecuzione, sei colpevole perché sei colpevole. Un giudice deve saper motivare, altrimenti diventa un po' il giudice di Fabrizio De André, un giudice antipatico che sconta le sue frustrazioni personali sognando di fare il giudice. Se il giudice non motiva, il diritto sconfina in arbitrio e in barbarie. Ecco, quindi questi sono i pensieri definiti di voi. Non sono tristi, perché certo, non c'è tristezza, c'è molta delusione. E questi hanno pure incarichi pubblici molto importanti e molto ben retribuiti.
Peraltro non per concorso.
Dalla statura del procuratore, no? Facendo riferimento a De André. Detto questo, c'è chi in questo momento... Vabbè, cos'altro possiamo aggiungere? Sulla colonna sonora... Sei preparato?
Per questo modo,
io ti posso fare una cosa in minore.
Forse, naturalmente, si parte dal minore.
Guarda, ti faccio un La minore, guarda. Senti. Oppure...
È così, ti scarichi solo, un attimo, esatto, e tanti saluti. No, ti chiedo un'altra cosa per, diciamo, rintuzzarti un pochino l'animo. Ma è ancora accettabile nel 2023 che la giustizia sportiva possa pronunciarsi così, fuori da ogni logica costituzionale, eccetera, no, su una cosa che è un settore economico trainante nel paese, perché ormai, diciamo, di fabbriche ne sono rimaste poche, quindi, diciamo, tutto quello che è terziario, compreso lo sport, è diventato il centro della nostra economia.
Non è più sullo sport, dici.
Non è sport questa cosa qui. Cioè, loro non stanno valutando una combine, stanno valutando un bilancio di un'azienda che potrebbe anche essere paragonata a una grande multinazionale.
Sì, no, qui si deve pronunciare un giudice civile della sezione commerciale, neanche il giudice. Nelle sezioni del tribunale civile c'è la sezione famiglia, sezione proprietà, sezione commerciale, ecco, quindi già nel diritto civile ci sono tante sezioni. Ora, la sezione sportiva è nata con altre finalità, è per le giornate di squalifica, tu hai mandato a quel paese l'arbitro,
tu hai sputato, hai bestemmiato, eccetera.
E queste
eccetera,
cose qua, no? È nato per questo. Ora, qui è un settore così specialistico che neppure un giudice civile potrebbe. Ci vuole un giudice civile esperto nel settore commerciale e borsistico, perché qua ci sono anche problemi inerenti alla borsa. Il giudice sportivo è il meno adatto. Ci vedrei più adatto persino un giudice tributario. Ma quello sportivo, certo, proprio no, non c'entra nulla. È nato per altro, e ci sarebbe poi da ragionare perché questi giudici sportivi sono tutti consiglieri di Stato o avvocati dello Stato, ma perché devono essere loro? Perché non debba esserci un giudice sportivo esperto in quella materia? Chi ne è che c'entra col diritto sportivo?
Quello che mi chiedevo
anch'io. Giuseppe Pecoraro, non c'entrano, sono personalità di rilievo che hanno avuto importanti incarichi nei ministeri, ma col diritto sportivo non c'entrano. Sono incarichi che vengono dati a volte perché non se ne danno altri, no?
Vincenzo, quindi, te lo chiedo in maniera molto netta.
Politici.
Da esperto.
Politici. Io sono io al posto loro sarei in forte imbarazzo. Se a me dessero un incarico su una materia di cui so poco, sarei in notevole imbarazzo. Evidentemente loro non lo provano.
Ti aspetti colpi di scena dal collegio di garanzia dello sport presso il CONI, oppure no, da giurista quale sei e allora, tifoso della Juventus?
Allora, se devo ragionare da giurista, direi che la sentenza andrebbe o completamente cancellata o rimandata per un difetto di motivazione. Questo è il mio ragionamento, okay, da giurista. Però purtroppo vedo come vanno le cose e quindi non mi aspetto, devo dire la verità, colpi di scena.
Da tifoso
devo
molto di più.
Devo precisare una cosa, attenzione, perché io sento parlare molto di ricorso al TAR, ma le cose purtroppo stanno cambiando, sono cambiate da qualche tempo. Si può ricorrere al TAR solo per lesioni di diritti soggettivi o interessi legittimi. Non è così sicuro che la Juve possa ricorrere al TAR come invece si poteva fare un tempo. Cioè, è una cosa molto dibattuta in giurisprudenza.
Quindi non è detto neanche che la strada un giorno potrà portare verso
il potere che viene dato al CONI.
È quello che dico.
Probabilmente sopra non c'è neanche nessuno. Non ha neanche una Cassazione. Ci sono giudici che vincono un fior di concorso che sopra hanno la Cassazione. Il CONI, FIGC e CONI sopra non hanno nessuno. È molto grave, eh?
È molto grave e soprattutto credo che io, te, insomma, da una certa generazione in poi che ha seguito bene tutta la vicenda di Calciopoli, abbia visto delle ragioni talmente forti, ridicolizzate da sentenze di supercazzola, come le definisco io.
Attenzione.
Perché guardate che dopo il 2010 la Juve, Agnelli o chi per esso, insomma, ha fatto dei ricorsi nei tribunali giusti con le motivazioni sacrosante di dire oh ma come che l'Inter gli avete dato lo scudetto, non glielo levate anche se è accusato di illecito come noi, dallo stesso procuratore che ha accusato noi. Questa è una cosa talmente forte. Ma se poi vai a leggere quello che dice il tribunale del CONI e gli dicevano eh no ma non dovevi chiederlo a noi, dovevi chiedere a quell'altro, andavi da quell'altro, dice no ma devi andare alla giustizia ordinaria, la giustizia ordinaria diceva eh no perché quegli altri hanno detto che toccava a quell'altro, è tutto così. Cioè chi ha visto sì. Questo procedimento qua non può aver fiducia in questa giustizia sportiva. Poi se loro vogliono dare un segnale diverso lo possono fare, però mi pare, lo dicevo anche prima, non so se sei d'accordo, l'unica cosa che può succedere al di là della logica, della giurisprudenza eccetera eccetera, è che qualcuno sopra c'è a livello politico, perché lì sono stati messi per motivi politici, quindi qualche politico che li ha messi c'è, alzi il telefono e dica senti un po', vedi di togliere questi 15 punti, se no qua ci rimettiamo tutti i soldi delle televisioni, degli abbonamenti.
Ma quando Abodi parla in questo modo, quando Salvini comunque prova ad allargare, ecco, la considerazione verso altri club, è un tentativo di questo genere secondo te dall'alto? Prova davvero, ecco, un po' a forzare la tua considerazione nei confronti di quello che si è letto e si è detto in queste ore,
ecco,
nei
dico,
confronti di
una dinamica del genere. Comunque, può far cambiare
dichiarazioni
le cose
forti, no?
Altrimenti qualunque motivazione logica non attecchisce. Non so se sei d'accordo, Vincenzo.
Sì, io sono d'accordo. Sono persona nelle idee distante da Salvini, però l'ho conosciuto e su alcune cose è anche ragionevole. E su questo lui ha detto una cosa ragionevole. La soluzione non può che essere politica, perché altrimenti cade tutto. Ma non è come dire muoia Sansone e tutti i filistei, che pure ci starebbe. No, si deve uscire con una soluzione politica, altrimenti non se ne esce. Sì, può andare bene a qualcuno la caccia alla strega, qua non è caccia alle streghe, ma noi sappiamo
una,
che invece...
La vecchia signora, la strega.
Va bene, arriviamo alla Juve, sarebbe un suicidio incredibile da parte del settore calcio, si vedono solo i piccoli articelli e basta, che già l'orticello non cresce più, ma cosa si ottiene? È chiaro che si deve uscire con una soluzione politica che riguardi un po' tutti, sul caso delle plusvalenze, ma anche il caso degli stipendi, che a me preoccupa molto per quanto riguarda la sanzione economica, ma lì si è ragionato in un certo modo, in uno stato di necessità, quale quello dettato
dal
Covid. È cambiata tutta l'economia privata e pubblica con il Covid, questo lo so perché in uno dei miei lavori, io sono anche dirigente pubblico, ho visto i prezzi cambiare completamente. Noi abbiamo avuto rescissioni di contratti importanti per il Covid, ci siamo comportati quotidianamente cambiando le decisioni perché certe volte non sapevamo che prendere, e in uno stato di necessità, quale quello la legge prevede dei principi generali e a volte dà questi concetti valigia, stato di necessità, in uno stato di necessità si possono derogare alcune norme. La FIGC su questo non ha mai detto nulla e gli è stato chiesto che facciamo, stiamo fallendo tutti, non lo ha detto solo la Juve, anche altri l'hanno chiesto, non è stata data alcuna linea guida. Io penso che nel futuro processo bisognerà puntare anche soprattutto su questa motivazione, e lo stesso GIP lo ha fatto capire quando non ha concesso quell'assurda richiesta degli arresti domiciliari. Giusto. Dicendo tra le tante cose, ha detto ricordatevi che si agite in un momento di pandemia e quindi di stato di necessità.
Ecco, ultime
domande a Raffica, insomma c'è chi propone la MLS, chi propone l'Olanda, visto che l'Exor ha sede a Amsterdam, e chi dice il TAS di Losanna, dai tu delle risposte, sono fattibili queste cose intanto, fattibilità della Juventus all'estero, fattibilità del ricorso al TAS di Losanna?
La fattibilità all'estero, bisognerebbe acquistare una squadra e portare il titolo sportivo. È fattibile, ma non so quanto sia economicamente vantaggioso. Io proporrei la CEDU, la Corte Europea dei Diritti Umani, in questo caso, come ha fatto Moggi, che ha avuto soddisfazione. Non vedo perché la Juve invece non lo abbia ancora fatto per i casi del 2006, perché non si può in un processo del genere avere 20 minuti per difendersi, 14.000 pagine di intercettazioni, pochissimi giorni per esaminarle e 20 minuti per difendersi.
Col capo di imputazione cambiato, tra l'altro.
Col capo di imputazione cambiato, certo. Quindi andrei lì soprattutto, ma c'è tutto dei gradi di giudizio da svolgere. Per questo parlo di soluzione politica, se no non se ne esce.
Non siamo andati consapevolmente sul campo, magari lo faremo un'altra volta. Sì.
Io la pagina era nata per quello. Ultimamente parliamo più di queste cose.
Dai, una chiusura, abbiamo qualche secondo. Migliore in campo secondo te, visto che la scelta comunque non è così semplice, rispetto alla partita di ieri?
E io ti dico Kostic, che mi sembra Kostic, che abbia giocato bene da terzino, bene da ala.
Punta, ha fatto tutto.
Sì, mi è piaciuto l'impegno di Chiesa. Devo dire che meno male, perché quando la Juve è con la testa, sì, è vero, non ha un gioco, ma almeno quando c'è con la testa può fare male, e può fare male anche all'Inter in semifinale. Quando non c'è con la testa può perdere con tutti, forse pure se ci mettiamo a giocare noi.
Ha a che fare anche molto con quello che succede extracampo.
Fammi dire una cosa anche a me di campo, volevo fare l'applauso a Kostic, perché il cross di controbalzo che ha fatto lui è difficilissimo.
Invece
uno dei migliori crossatori delle,
ma quello lì è particolarmente tecnicamente.
E non era neanche la sua fascia.
Tra l'altro era d'altra parte, perché ha tirato un corner poco prima, sì.
Sì. Vincenzo Greco, grazie davvero.
Grazie a voi.
Alla prossima. Ciao. Vincenzo Greco, ciao. Pensieri bianconeri ai nostri microfoni, ascolto la nostra messaggistica, ma così è inevitabilmente, soprattutto quando si entra nel merito di quello che ha a che fare col profondo anche animo dei tifosi, non solo nei gangli della giustizia sportiva.
I gangli soprattutto.
Ecco, bene così. Yves Roche, grazie davvero per il tuo lavoro, ci vediamo presto. Luigi, ci incrociamo
lunedì e poi ci vediamo
lunedì,
la prossima settimana.
Terzo tempo invece ritorna dalle 19 alle 21, appunto, lunedì prossimo. Buona serata.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.